non è solo un punto, qualche parte. Sente meglio? Sì, ok, troppo alto adesso. Iniziamo con l'appello nominale. Campisi, io vado col mio elenco, non ho l'altro. Ricomincio da capo, allora Romeo Antonio, Romeo Francesco, Schepati Carlo, Rotolo Nicola, Zamin Fabio, Ceschini Claudio, assente, Palmieri Giuseppe, Zaccaria Francesco, Bova Ferdinando, Galli Cinzia, c'è, Romeo Vincenzo, Romeo Paola, Grottaroli Giovanni, Pozzi, Dalò Agata, Pelotti Giorgio, Ferrara Giuseppe, Rossetti Zaira, Grof Osma, La Verde Sebastiano giustificato, Terragni Mario, Binacchi Gianni Marco, Pecora Pierluigi, Larizza, no, sono i nuovi. Presenti. Possiamo dare inizio a questa seduta di Consiglio Comunale. Prima di entrare in merito su alcune comunicazioni da dare, allora la prima comunicazione è pervenuta con noto protocollo, cioè protocollo 10785 del 29 marzo, la relazione dell'attività svolta nell'anno 2009 del difensore civico, dottoressa Serenella Gazzetta. La stessa è inviata a tutti i consiglieri, sarà illustrata e discussa dalla dottoressa Gazzetta nel prossimo consiglio comunale, da regolamento comunque entro 30 giorni dalla ricezione. La seconda, con noto protocollo del 10457 del 25 marzo, la consigliera Setti Zaira ha comunicato di rinunciare con decorrenza immediata all'incarico di Presidente Commissione Pari Opportunità. La terza comunicazione, con noto protocollo 10472 del 26 marzo, i consiglieri Carrara Giuseppe e Setti Zaira hanno comunicato la decisione di uscire dal gruppo consigliare sì per l'inviato Romeo Sindaco per concluire provvisoriamente la decisione. Questa sera poi andremo a vedere le dimissioni dei due capigruppo, quindi con la surroga. Ci sarà anche da nominare poi i nuovi gruppi e i gruppi già del comunale saranno da eleggere. Mentre per le dimissioni di Luana Mazza, che era anche presidente del Consiglio Comunale, al prossimo Consiglio Comunale dovremmo attivarci per queste elezioni. Come sapete, come si sa, la vicepresidenza del Consiglio Comunale è spetta di minoranza, e quindi vi accorgerete per la proposta di nominativo nel prossimo Consiglio. finite le comunicazioni. Vedo acceso il consigliere Giuseppe Carrara, prego, consigliere Carrara.
Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, signori assessori e colleghi consiglieri comunali, in data 26 marzo 2010, sottoscritto la collega consigliera Zaira Orsetti, abbiamo protocollato la nostra fuoriuscita dal gruppo consigliare, sì per l'inviato Romeo Sindaco. E questa sera comunichiamo al Consiglio Comunale il nostro desiderio di costituire un nuovo gruppo consigliare chiamato l'Inviate 2011. Non abbiamo voluto anticipare questa scelta alla stampa per correttezza e rispetto del Consiglio Comunale, al quale questa sera desideriamo chiarire che abbiamo sempre guardato e continueremo sempre a guardare positivamente all'esperienza della lista civica come forza e sostegno dell'Inviate. Vediamo nel lavoro della lista civica che ha saputo dare un consenso elettorale importante alla coalizione, ma soprattutto ha saputo dare un apporto ancora più importante in questi 4 anni attraverso persone che hanno lavorato per l'Inviate e per gli inviatesi con impegno e umiltà. Vorremmo quindi specificare, per evitare inutili strumentalizzazioni, che la nostra scelta di uscire dalla lista civica, oltre che essere stata molto sofferta, non è in alcun modo la volontà o il desiderio di passare all'opposizione o di venir meno all'impegno che ci siamo assunti in occasione delle elezioni comunali del 2006. Le motivazioni della nostra scelta non sono quindi un cambiamento nella visione politica locale e nel nostro impegno personale. Le motivazioni della nostra scelta sono infatti personali e molto umane. Riteniamo infatti che davanti a qualsiasi questione politica, per quanto riguarda, non debba mai venir meno il rispetto delle persone, non possano essere dimenticate con troppa facilità l'impegno, il tempo e la lealtà che fino ad oggi riteniamo di aver garantito all'amministrazione comunale. E con la stessa lealtà con la quale abbiamo lavorato per 4 anni all'interno della maggioranza, ribadiamo anche stasera che crediamo fortemente nel programma elettorale che abbiamo condiviso e sostenuto fino ad oggi e che continueremo a sostenere nella certezza che questa amministrazione debba proseguire a governare bene il Comune di Inviate, continuando a dare risposte ai bisogni del territorio. Per questo motivo dichiariamo e lasciamo agli atti del Consiglio Comunale che... Al tempo stesso, il nome del nostro gruppo consigliare contiene la nostra volontà di lavorare affinché in occasione dell'appuntamento con le elezioni del 2011 il nostro comune possa proseguire nelle azioni politiche di cambiamento che abbiamo visto negli ultimi 9 anni. Per queste ragioni il gruppo Inviate 2011 nasce stasera per una nostra scelta di rivendicare valori fondamentali come il rispetto delle persone e della libertà individuale, ma al tempo stesso nasce dal desiderio di dare continuità a quel lavoro iniziato 4 anni fa al quale crediamo fortemente ancora oggi e che vogliamo trovi ulteriori confermi in occasione delle prossime elezioni amministrative. E altresì si vuol precisare che il sottoscritto assumerà l'incarico di capogruppo del nuovo gruppo consigliare Inviate 2011. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Carrara, così prendiamo nota anche del nuovo capogruppo. Grazie. Passiamo allora all'ordine del giorno di questa sera. Così brevemente dico cosa abbiamo concordato nella conferenza di capigruppo fatta ieri. Allora, i punti dell'ordine del giorno dall'1 al numero 6 compreso verranno discussi e votati singolarmente. Quindi c'è approvazione verbali di le 2 surroghe, approvazione tabella valori fabbricabili, determinazione aliquota dell'addizionale IRPEF e imposta comunale immobile. Su questi punti vengono trattati singolarmente. I punti 7 ed 8 che riguardano il programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 e esame ed approvazione bilancio di previsione 2010 verranno discussi congiuntamente. Al termine della discussione presenteremo e leggeremo tutti gli emendamenti arrivati uno per uno, in modo che il presentatore possa esprimere così molto più idealmente quanto ha scritto. Ci sarà il parere del sindaco e della giunta comunale una breve, come abbiamo stabilito ieri, una brevissima replica, se eventualmente ci fosse, solo del presentatore dell'emendamento. Al termine degli emendamenti si ritornerà a votare uno per uno tutti gli emendamenti presentati, poi si passerà alla votazione del punto 7. Il consiglio questa sera vedremo di fermarci all'incirca tra la mezzanotte e le 0:30 per definire un pochettino, e poi ovviamente domani sera andrà a oltranza fino al termine del bilancio di previsione. Possiamo iniziare subito allora col primo punto, approvazione verbali della seduta precedente. Chi è favorevole ai verbali? Unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al secondo punto, dimissione del consigliere comunale Luana Mazza, surrogazione nomina del subentrante. Il consigliere Luana Mazza ha mandato le dimissioni, questa sera ovviamente per problemi di distanza non è venuta e ci ha fatto pervenire comunque la propria lettera di dimissioni, che la leggo io. Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento del Consiglio Comunale di Migliato, con la presente intendo dimettermi dalla carica di consigliere comunale del Comune di Migliato. Come è noto, gli appuntamenti che la vita mi ha presentato e il trasferimento nella città di Reggio Emilia hanno reso inconciliabile l'espletamento del mandato per cui sono stato eletto. Ho ritenuto di prendere del tempo prima di arrivare a questa scelta, credendo di trovare soluzioni che mi consentissero di tornare tra i banchi del Consiglio, ma di fatto la distanza ha reso tutto più difficile, pertanto sono arrivato a questa conclusione. Auguro al Consiglio un proficuo lavoro e all'opposizione un'attenta vigilanza sul lavoro. Infine, un augurio particolare va alle colleghe della Commissione Pari Opportunità, affinché il lavoro svolto finora possa col tempo vedere i suoi frutti, consapevole che quanto fatto fin qui abbia già lasciato una traccia. Anch'io intendo ringraziare Luana Mazza, è rimasta, si può dire, 2 anni e 2 mesi con noi, poi come lei stessa dice la distanza, andando a Reggio Emilia e tra l'altro la fortuna di essere diventata mamma, quindi con un bimbo piccolino da accudire, ha fatto una scelta consapevole da mamma. Io ringrazio Luana per quello che ha fatto in questo consiglio, la ringrazio anche perché come vicepresidente del Consiglio Comunale ci siamo sentiti qualche volta e quindi a me ha fatto molto piacere. Le auguriamo tutto il bene possibile, tutto quello che possiamo. Visto le dimissioni della Mazza, attuato dal verbale dell'utenza centrale.
Volevo dire anch'io alcune parole.
Grazie.
No, volevamo ringraziare anche noi, a nome del gruppo La Sinistra di Limbiate, la consigliera Luana Mazza per il lavoro che ha svolto qui in Consiglio Comunale, con me e con Mario Terragni in modo molto deciso e molto fattibile. Perdiamo una presenza importante anche a livello di spessore culturale, ma la vita a volte va su percorsi strani e inimmaginabili. Quindi la ringraziamo e facciamo i nostri migliori auguri a chi succederà nella carica di consigliere comunale alla consigliera Mazza Luana. Adesso io non so poi a livello tecnico se dobbiamo preparare una lettera da protocollare, ma dico già che il gruppo della sinistra di Limbiate nomina come nuovo capogruppo il consigliere Mario Terragni. Grazie.
Grazie a lei consigliere Cenci, quindi abbiamo preso nota del nuovo capogruppo la sinistra. Dato atto che dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale contenente i risultati delle elezioni dirette del sindaco del Consiglio Comunale tenutisi in questo comune nel giorno 28 e 29 maggio 2006, il primo dei non eletti della lista 12 Ulivo è il signor Giuseppe Di Palma. preso atto che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità in capo al signor Giuseppe Di Palma, la invito a venire al banco di consigliere comunale. Prego, consigliere Di Palma. Ciao. Non so se il consigliere Di Palma già vuol fare una dichiarazione di appartenenza a qualche gruppo presente già in Consiglio Comunale.
Beh, io volevo aspettare anche la nomina per correttezza del signor Ferdinando Laretta.
Dell'altro signore.
Esatto.
Grazie a lei. Quindi dobbiamo votare l'ingresso del nuovo consigliere, che è favorevole. Con unanimità, grazie consiglieri. Immediata eseguibilità anche, sì. A tutti gli effetti, consigliere immediatamente. Passiamo al terzo punto, dimissione del consigliere comunale Alessandro Raccagni, surrogazione e nomina del subentrante. Anche qui, non vedendo presente il consigliere Raccagni, per motivi ovviamente di lavoro, mi permetto di leggere la lettera che ha mandato a Giuseppe di dimissione. Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento del Consiglio Comunale di Lindiati, con la presente intendo dimettermi dalla carica di consigliere comunale di Lindiati. I miei continui trasferimenti in altri paesi per motivi di lavoro di fatto non mi consentono quella continuità di presenza che necessita l'incarico affidato di Raccagni Alessandro. Anche per quanto riguarda Raccagni Alessandro, lo ringraziamo per quanto fatto di questo consiglio comunale, per il contributo che ha dato nel dialogo e nel portare avanti le proprie tesi. Quindi grazie anche a Raccagni per la presenza. Consigliere Ghezzi, vedo che giustamente, prego consigliere Ghezzi.
E anche noi del Partito Democratico, del gruppo del Partito Democratico, vogliamo esprimere ringraziamento, anche se qui non c'è il consigliere Raccagni, comunque ringraziamento per il lavoro che ha svolto, per il contributo che ha dato al nostro gruppo, al Consiglio Comunale e comunque alla città nel ruolo istituzionale che ha svolto fino ad oggi. Ecco.
Grazie consigliere Ghezzi. Anche qui, dato atto che dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale contenente i risultati delle elezioni dirette del sindaco del Consiglio Comunale, tenutesi in questo comune il giorno 28-29 maggio 2006, il primo dei non eletti nella lista 12 Ulivo è il signor Ferdinando Laretta. Preso atto che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità in capo al signor Ferdinando Laretta, lo invitiamo a venire tra i banchi del Consiglio Comunale. Prego, consigliere. Preso inoltre atto che il consigliere Ferdinando Laretta subentrerà il consigliere Alessandro Raccagni, in seno alla commissione consigliare permanente statuto ed affari istituzionali. Questo è quanto. Anche qui votiamo chi approva ovviamente il nuovo consigliere, immediatamente. Così è consigliere a tutti gli effetti. Non so se a questo punto il consigliere Di Palma vuole fare una dichiarazione. Prego consigliere.
Signor Presidente, buonasera, signor Sindaco, buonasera a tutta la Giunta. Io, tenendo fede al mandato ricevuto dai miei elettori, mi colloco all'opposizione di questa Giunta, in quanto eletto nella lista dell'Ulivo. Negli ultimi due anni non ho condiviso alcune scelte politiche fatte all'interno del PD, per cui rimango indipendente dal gruppo del PD. Grazie per l'attenzione, auguro a tutti e a me buon lavoro.
Grazie al consigliere Di Palma, buon lavoro anche a lei. Consigliere Laretta, prego.
Sì. Buonasera a tutti, alla Giunta, a tutto il Consiglio Comunale, al pubblico, a tutti quanti. Io questa sera sono un pochettino emozionato come se fosse la prima volta, ma effettivamente sono 30 anni che manco dai banchi del Consiglio Comunale, e dopo 30 anni trovarmi ancora qui, da un lato mi riempie di gioia, perché vedo tantissimi consiglieri comunali con i quali ho lavorato e ho avuto modo di lavorare assieme, e tanti giovani consiglieri comunali che li conosco perché più all'inviate ci conosciamo più o meno tutti, ma con i quali non ho un certo tipo di rapporto che ho con chi ho lavorato in precedenza. La politica che ho lasciato io nel 1000, io non ho mai lasciato la politica, ma come politica amministrativa che ho lasciato nel 1985, è una politica completamente diversa forse di quella che c'è oggi. Non so se era migliore quella o migliore questa, però ogni periodo storico ha la sua rigidità, ha la sua qualcosa da ricordare. Io fino a quando ho potuto ho dato sempre il mio contributo all'Inviate, perché per me l'Inviate è stato il paese che mi ha visto crescere. Sono arrivato a 15 anni e quindi nel 1962, e quindi ho seguito tutto l'iter del comune di Limbiate e ho sempre dato, o perlomeno ho cercato di dare sempre il mio contributo. Qualcosa, un ricordo piccolo ma che può valere per tutti, mi ricordo che una volta stavo andando io e all'allora sindaco di Limbiate Zaccaria, stavamo andando a Milano in una riunione, passando da via Lombardia stavano piantando gli alberi. E io gli ho detto al sindaco, dico, ma scusa, stanno piantando gli alberi in via Lombardia, ma erano dei uccelli proprio piccolissimi. Mi ricordo perfettamente, ma non ti preoccupare, che prima o dopo saranno grandi e tutto. Non so perché, ma questo mi è rimasto qualcosa come il ricordo. E per questo che dico, è per questo che mi sono battuto e mi batto affinché gli alberi di via Lombardia non vengono tagliati. Io rimango nel gruppo, faccio parte del gruppo del Partito Democratico, la mia vita è sempre stata tranquilla politicamente, io vengo dal partito, dall'allora Partito Comunista, e ho fatto tutta la trafila, dal Partito Comunista, PDS, DP, per cui le ho passate tutte, per cui adesso sono nel PD, sono tranquillo di essere nel PD, orgoglioso di essere nel PD, e non so cosa riuscirò a fare in questo Consiglio Comunale, perché il mio tempo è sempre limitato, perché ho un'attività in proprio, per cui lavorando in proprio naturalmente a volte la politica bisogna farla nei ritagli di tempo. Però ricordo di averla fatta anche quando lavoravo in proprio, e anche ho cercato di farla abbastanza bene. L'unica cosa che mi piacerebbe fare è, una volta che si finisce questo iter di un anno e mezzo, avere lo stesso vero ricordo di quello che ho lasciato nell'85. Se riuscisse solo ed esclusivamente a far sì che il contatto con tutti i consiglieri comunali, con la giunta, rimanesse tale e quale a quello che è rimasto quando ho lasciato nell'85, è una gran bella cosa. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale e per quanto riguarda il partito e il gruppo che faccio parte, mi piacerebbe tanto che da questo, quando sono finite le elezioni dell'Ulivo, avevamo soltanto un gruppo ed eravamo in tanti. Mi dà un certo dispiacere tornare in Consiglio Comunale e quel gruppo che adesso ha tanti gruppi. Se eventualmente noi come gruppo volessimo dare già un segnale diverso, visto che il prossimo anno saranno, forse no, cominciare già da adesso a fare un qualcosa di veramente più unitario, perché se si vuole raggiungere qualche fine, se si vogliono raggiungere dei traguardi, quando si è diviso, poco lontano. Intanto vi ringrazio e spero di poter dare il mio contributo per la società.
Grazie. Siamo al quarto punto.
Presidente, scusi.
Anzi, prego, consigliere Cannarotta.
Io non ho novità da portare stasera, perché abbiamo assistito stasera a tantissime novità. La formazione del nuovo gruppo, l'inviato 2011, mi fa venire in mente un vecchio colloquio che c'era all'inviato che avevamo avuto discutere, quindi la vivo con una questione molto positiva. Speriamo che anche questa formazione nuova ci dia la possibilità di tutti quanti. In ogni caso, al nuovo gruppo. Faccio il mio dire anche ai due nuovi consiglieri comunali. Anch'io mi auguro, come diceva la Rizza alla fine, che ci sia una ventata di novità anche in direzione dell'unità. Detto questo, io, Presidente, gli avevo già detto prima di settimana che ho due piccole richieste da fare, quindi tantissimamente bravo. Inizio con la prima. La prima richiesta è, siccome so che già è stata accordata, quindi penso che non ci siano problemi, comunque dico che io la chieda e che lei mi dia il permesso. Noi come gruppo Italia dei Valori da questa sera vorremmo essere ripresi dal pubblico, cioè attraverso delle telecamere, vorremmo essere ripresi come consigliere comunale durante il consiglio comunale, sia nei nostri interventi o nelle pause. Poi decideremo noi che cosa fare, mettere sul blog le riprese che riguardano noi consigliere comunale. Io so che lei già ha accordato di fare delle riprese un consigliere comunale di maggioranza, però è giusto che io glielo chieda e che se ne discuta, quindi come gruppo Italia dei Valori vi chiediamo la possibilità di poter essere ripresi con le telecamere.
Guardi, su questa cosa assolutamente dico di no, anche perché l'abbiamo discusso in consiglio comunale, a maggioranza è stata bocciata, quindi non vedo perché questa sera dovrei autorizzare un intervento del genere. Abbiamo detto in consiglio comunale, quindi votato dei consiglieri, che non si accettava la ripresa di una telecamera all'interno del consiglio comunale. Tutto qua. Sì, no, senti perché è acceso, per favore.
Mi pare che adesso lei che mi prende un po' in contropiede, perché non mi pare che noi avevamo discusso se piazzare o no le telecamere che riprendessero tutto il consiglio comunale e che poi il consiglio comunale venisse poi messo sul blog del comune, sul sito del comune. Qua stiamo parlando di una cosa totalmente diversa, cioè noi come partito ci facciamo, come consigliere comunale di Italia dei Valori, ci facciamo riprendere durante il consiglio comunale e i nostri interventi per poi metterlo sul nostro sito. Noi coinvolgiamo tutto il consiglio comunale, quindi è un'altra questione. Lei già ha dato autorizzazione a fare le riprese, mi pare, adesso non vorrei dire una...
Assolutamente nessuno, non ho autorizzato assolutamente nessuno. Assolutamente.
Eravamo presenti, c'era qua delle persone del pubblico che riprendevano il consiglio comunale.
Assolutamente.
Non gli è stato neanche chiesto il permesso e lei non si è sentito neanche.
Assolutamente, che io sappia, in mia presenza nessuno ha ripreso il consiglio comunale. E poi qualcuno l'ha fatto di nascosto.
Di nascosto è impossibile, guarda, anche
se
perché
io non l'ho visto.
No, lei è una visuale perfetta, come se
uno con la telecamera.
Cioè, allora, scusa, lei sta usando due pesi e due misure.
Assolutamente, io questo lo nego, assolutamente.
Non può negare.
A me c'è stato un fotografo di giornale che è venuto a chiedere l'autorizzazione di poter fotografare i consiglieri e le ho detto, visto che lo deve fare per tutti, ho autorizzato un giornalista a fare questo. Autorizzato delle telecamere all'interno del consiglio? Assolutamente no.
Ma è presente, scusi, allora, come noi abbiamo aperto con grande novità, abbiamo un consiglio come noi, non vogliamo fare polemica. consigliere, però a questo punto direi, lo dica Schifati stesso, che è stato ripreso in questo consiglio comunale. Pubblicamente ci siamo accorti tutti, tranne lei, che evidentemente quella sera, solo quella sera, aveva due belle fette di salame sugli occhi.
A me tutto ciò comunque, allora, no, adesso scusate, poi è giusto, se ha tirato in ballo ha diritto a dare una risposta. Allora io lo dico e lo ripeto nuovamente, non autorizzo nessuna ripresa in quest'aula, perché è stata portata una mozione.
È un'altra questione quella che abbiamo discusso, mi scusi, cioè lei non può far confusione, è Presidente del Consiglio, è quella che abbiamo discusso, il Comune di Rindiate si faceva carico di piazzare una telecamera all'interno del Consiglio Comunale, riprendeva tutto il Consigliere Consiglio, è stato detto di no, ok, la Giunta, la maggioranza può decidere di fare o non fare, anche se Mezza Italia viene trasmessa attraverso...
Non la vedo bene, mi alzo
anch'io, anche se Mezza Italia viene tra il Consiglio Comunale e Mezza Italia vengono trasmessi oramai così, perché è diventata prassi, la democrazia vuole questo, che l'informazione arrivi direttamente ai cittadini. E molti di noi non hanno giornali patinati costosissimi, hanno l'esigenza di far arrivare la propria informazione. Detto questo, Presidente, non sono animato da spirito polemico, giusto? Ho già detto nome e cognome un consigliere comunale che ha fatto, ha avuto questa, come dire, opportunità. Vedo che il consigliere comunale non si alza a dire qui.
Ha chiesto la parola, le ho detto, adesso lei ascolti me. Allora, visto che c'è stata comunque una mozione bocciata, l'unanimità è stata respinta quella mozione, io non autorizzo nessuno. Se, come dice lei, c'è stato un consigliere che l'ha fatto di nascosto e io non l'ho visto, lei non può dirmi che io mi metto le fette del salame sugli occhi quando...
Mi scusi,
ecco, io le dico che non esiste, adesso sentiremo il consigliere se sarà individuato, perché a quanto pare ha fatto nome e cognome, quindi individuato. Io richiamo o richiamerò il consigliere se ciò è avvenuto, perché in consiglio comunale, visto che è stata comunque respinta la mozione, non esiste né per la maggioranza, né per la minoranza, né per un gruppo unico.
Lei non può far tutto.
No, è lei che non può. Allora la democrazia non la fa solo lei. Scusi, consigliere Cannarozzo. Allora la democrazia non lo fa lei. La democrazia l'hanno fatta 30 consiglieri che hanno votato. Si è deciso che qua dentro le telecamere non devono arrivare, punto. Quindi
non c'è, che le telecamere del comune qua dentro devono arrivare, dell'amministrazione comunale qua dentro devono arrivare.
No, non c'entra.
Perché se entra la truppa televisiva e riprende,
non è autorizzato nessuno, persino il giornalista di solito viene, chiede l'autorizzazione.
Infatti,
per fare
l'autorizzazione.
Basta, adesso tutto qui. Adesso vorrei sentire invece.
Comunque,
il consigliere
dopo
tirato in causa.
Dopo l'intervento del consigliere, che mi dispiace alla fine che l'abbiamo tirato in ballo. Cioè, ci deve dire il perché, io chiedo anche nell'intervento la chiariamo fino in fondo, perché non è che possiamo noi accettare, perché il Presidente del Consiglio
lasci la parola anche
e accettare passivamente quello che decide lei, prego
consigliere, per favore spegni.
Io non ho ben capito, consigliere Cannarozzo, se sono stato ripreso e se circola qualche video sulla mia performance in consiglio comunale. Io non credo che stiamo discutendo il 13° punto dell'ordine del giorno che riguarda i test antidroga dei consiglieri comunali. Ad un certo punto non riesco più a capire qual è l'argomento, consigliere Cannarozzo. Cioè, mi hanno ripreso, ho ripreso io, cosa è successo? Me lo spieghi? Perché avendo fatto nome e cognome me lo deve dire, se circola un mio video avrei il piacere di conoscere su quale sito è andato a finire, insomma. E poi tra l'altro in mezzo a tutta sta bella gente l'operatore proprio va a prendere me.
Thank you.
No, vabbè, la chiudiamo. Sì, no, no, ma io dico
questo. Prego, consigliere Campisi, Italia dei Valori, prego.
Io mi ricordo perfettamente e sono 25 anni che non mi faccio uno spinello, e mi ricordo perfettamente che il giorno dell'insediamento del consigliere Schieppati, quando ha fatto il suo intervento, è stato ripreso da una persona in piedi qui davanti. Io l'ho vista, se gli altri non l'hanno vista
cioè,
adesso non so dire chi fosse, ma c'era una persona qua come un palo che la riprendeva mentre parlava. Però a prescindere da questo, noi abbiamo chiesto una cosa molto semplice, quasi una cosa privata. Quasi una cosa privata, noi come persone, come cittadini, come consiglieri comunali, chiediamo di essere ripresi. Lo chiediamo in maniera ufficiale e desideriamo una risposta ufficiale, di diniego, a termini di legge e anche scritta possibilmente, così ci mettete per iscritto, perché ci vietate a noi come singoli consiglieri comunali di essere ripresi in questo consesso e di fare quel cavolo che ci pare delle immagini, delle nostre immagini, perché
grazie, ho preso nota, le daremo la risposta. Mi è stato chiesto una risposta scritta con termine di legge, certamente non è improvviso qui. Vi daremo una risposta entro quando possiamo dare.
Perché noi domani, Presidente, diremo ancora agli iscritti dell'Italia dei Valori di venire in Consiglio Comunale con le macchine per riprenderci durante il Consiglio Comunale. Sia ben chiaro, non è che ci tiriamo indietro su questa questione, anche perché a questo punto la vediamo diversamente. Perché se non possiamo avere neanche la possibilità di essere ripresi noi come consiglieri comunali, qua c'è qualcosa che non va. Comunque domani sentiremo. Ho un'altra richiesta da fare. Io l'ho detto, cioè non sono animato da spirito polemico, anzi, anche perché le elezioni sono finite. Le elezioni sono finite, quindi oramai è inutile. Abbiamo lavorato tutti bene, insomma, chi bene chi male, insomma. Io in questa elezione, per esempio, sul territorio ho visto lavorare tutti noi, cioè tutti, siamo usciti tutti in campo, e ho visto lavorare anche alacremente il consigliere comunale Bruno Rubens, che gli faccio i complimenti intanto per l'incarico che ha, che ho saputo che è coordinatore della PDL di Vigliante. Quindi gli faccio i miei auguri, noi come Italia dei Lavori e dei Valori, noi come Italia dei Valori, non lo sapevamo, l'abbiamo saputo adesso, quindi adesso si pone un grande problema. Non possiamo all'interno del nostro gruppo avere un coordinatore della PDL di Limbiate, quindi chiediamo che il coordinatore della PDL di Limbiate dai banchi dell'opposizione si sposti nel suo naturale posto, che è il posto della maggioranza.
Grazie consigliere Cannarozzi. Aveva chiesto la parola prima Mario Terragni. Prego consigliere Terragni, la
sinistra. No, c'era qualcuno che aveva chiesto prima di me, non lo so.
No, altri.
Consigliere. Prego Archetti.
Consigliere Archetti per il Partito Democratico, prego consigliere.
No, volevo dedicare 30 secondi, mi sembrava giusto. Visto che ci sono partiti che si occupano dei lavoratori, ma nessuno ha dato attenzione a questo comunicato sindacale di cui abbiamo avuto copia in questo momento all'entrata. Il mio intervento è esclusivamente per fare gli auguri personali e la solidarietà del nostro partito ai lavoratori dell'amministrazione comunale, del comune, in modo particolare alle loro rappresentanze sindacali unitarie, che qua denunciano tutta una serie di elementi che riguardano problemi del lavoro e del salario, quindi aspetti sicuramente importanti. Noi chiediamo un impegno straordinario dell'amministrazione per la soluzione dei problemi che si sono evidenziati e ci auguriamo una felice conclusione della questione in tempi, insomma, il più possibile veloci.
Grazie, consigliere Archetti. Allora diamo la parola al consigliere Bruno Rubens, Cittaviva, Socialisti Limbiatesi. Prego, consigliere Rubens.
Ma intanto da una parte ringrazio il consigliere Cannarozzo per questo chiarimento in consiglio comunale che mi appresto a fare io. Intanto ribadisco che prima di tutto io non faccio parte del gruppo dell'Italia dei Valori, come prima è stato detto nel nostro gruppo, io non faccio parte del gruppo. Sono solo seduto su una sedia e una volta ci stavo seduto bello largo, ero da solo, poi sono arrivate le truppe che si sono spostate da altre parti. Quindi per dire sono stato accerchiato io e non io che faccio parte. Comunque, no, veniamo.
Per favore. Per favore, non interrompiamo.
Noi siamo
gente
seria. Non ti ho.
Cannarozzo, per favore.
Tu hai fatto una scelta. Fai la persona.
Non ti ho interrotto.
Allora. Consigliere Cannarozzo, per favore.
Per favore.
Prego, consigliere Rubens.
Per favore, non ti ho interrotto. Hai detto quello che dovevi dire. Adesso io dico quello che devo dire io. Sicuramente non mi manca l'onestà intellettuale, quindi fare la persona seria sicuramente è un aggettivo che non ti autorizzo ad usare nei miei confronti, anche perché questa mia onestà intellettuale ha portato a chiarire già da un mese fa pubblicamente la mia posizione, che adesso ti ribadisco, che oltre a essere intellettualmente onesta è anche fatta di coerenza. Io sono stato nominato in questo consiglio e qui rappresento Cittaviva ed entrata in consiglio comunale alla posizione di questa amministrazione. Quindi io, come fatto politico-amministrativo, rimango coerente col mandato ricevuto fino alla scadenza del mandato. Dopodiché vedremo dove dovrò sedermi o da che parte dovrò sedermi, se dovrò sedermi ancora in questo consiglio. Poi, come fatto politico puramente personale, io porterò avanti e sosterrò e cercherò di dare la forza necessaria al PDL di cui faccio parte, anche perché il mio partito storico, il nuovo PSI, ha aderito al Popolo della Libertà, è socio fondatore del Popolo della Libertà e io sono Popolo della Libertà. Rimango all'opposizione, rimango seduto qui. Se vi dà proprio fastidio posso anche sedermi tra i banchi del pubblico, tanto la mia posizione non conta, però l'invasione di campo è stata da parte vostra, non da parte mia. Grazie.
Grazie consigliere.
Presidente,
aveva chiesto la parola il consigliere Terragni, la sinistra. Prego consigliere Terragni.
Ma oggi è comparsa la mia fotografia sul giornale di Desio, l'ha preso mia moglie. Vorrei sapere chi ha dato il permesso a quel fotografo di fotografare la mia faccia. Perché mia moglie mi ha detto: ma come hai fatto? Sei così brutto. È detto da lei il massimo della cosa. Così succede con le fotografie, soprattutto, tanto per venire dietro un po' a quello che diceva Carlo Schiaffati, quando prendono i brutti piuttosto che i belli, insomma, no? Così vanno le cose. Ma io volevo tornare invece a una questione che mi sembra seria. Ed è quanto invece ho letto sul giornale di Desio qualche tempo fa, diciamo 20 giorni fa circa. Sono comparse le dichiarazioni del Presidente del Consiglio che dà un giudizio del Consiglio Comunale come un pollaio rissoso, con consiglieri che arrivano in ritardo e che molto spesso tirano in lungo, la faccio breve la cosa, comunque il ritaglio di giornale ce l'ho, e che tirano magari in lungo per il secondo, per un altro gettone. Io vorrei ricordare che il Consiglio Comunale si riunisce pochissimo. Le mozioni, le interpellanze sono, permangono e giacciono lì senza discussione per mesi, mesi e mesi. Il Consiglio Comunale oggi lo facciamo perché siamo in scadenza di bilancio. L'ultimo Consiglio abbiamo fatto perché eravamo in scadenza di presentazione del bilancio. Tutte le, invece, quelle funzioni che spettano al Consiglio in termini di controllo rimangono lì sempre in coda. Una volta sola, quest'anno, il Presidente ha permesso di convocare il Consiglio per dare un po' di sfogo a queste interpellanze e mozioni, alcune delle quali, quando le abbiamo discusse, risalivano al mese di aprile dell'anno scorso. E voglio ricordare che poi, se il Consiglio Comunale costa circa 30.000 euro, circa il 60% di questo costo è l'indennità del Presidente, non è l'indennità dei consiglieri comunali, che non mi risulta siano abituati a tirare in lungo perché vogliono un altro gettone. Certe volte, certo, condivido quello che diceva il Presidente in questa intervista, sarebbe necessaria una maggiore concessione, però anche alcune volte, e sarebbe possibile, alcune volte però, certi provvedimenti della Giunta sono così pasticciati, come ad esempio la questione dell'Euronics, su cui abbiamo dovuto, per cercare di chiarire una serie di problemi che erano, che comportavano molto tempo. Allora, Presidente, non ci tratti come un pollaio rissoso. D'altra parte, se chi lo presiede, che cos'è allora? Il capo dei polli rissosi. Un'ultima cosa, le assicuro una cosa, che alle 8:30, o comunque quando lei convocherà il Consiglio, per l'orario che lei lo convoca, io sarò presente e chiederò la conta dei consiglieri comunali. E vediamo chi c'è o non c'è. E vediamo se è la maggioranza che garantisce il numero legale oppure no, perché molte volte è proprio invece la minoranza che assicura, almeno all'inizio del Consiglio, il numero legale.
Grazie consigliere Ferragni. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione tabella valori, aree fabbricabili, fini dell'accertamento delle dichiarazioni ICI per l'anno 2010. Premesso che il valore dei terreni è dipendente dal valore degli immobili, è rilevato che nell'ultimo periodo prosegue la fase di stagnazione del mercato immobiliare. Si ritiene fondato che per il 2010 possono essere confermati i valori già fissati per il 2009 degli importi di cui la tabella sottoriportata. Allora, zone residenziali, zone A, B, C del vigente PRG, euro 240 metro quadro, zone per insediamenti industriali e artigianali, zona D del vigente PRG, euro 120 metro quadro, zona produttiva, terziario, di espansione di interesse sovracomunale, zona D1, D2, D3 del vigente PRG, euro 155 metro quadro, zona per attrezzature ricettive per tempo libero, euro 110 metro quadro. Sono valori che vengono riportati tali e quali dall'anno precedente. Andiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario all'approvazione? Allora mi chiede di rifare la votazione che non ha visto.
Chi è favorevole all'approvazione della tabella valori? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 22 favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti. Okay. Passiamo al quinto punto, determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2010. Anche per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota dell'IRPEF, è rimasto uguale all'anno precedente. C'è stata solo una differenziazione, in quanto nella delibera, come si è andati a vedere, c'è di rimborsare l'intera imposta comunale ai nuclei familiari con almeno 4 figli minori a carico. La richiesta da inoltrare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Sì. Allora, la determinazione dell'aliquota anche per l'anno 2010 è rimasta invariata, sempre al 6. Però è stato aggiunto, di rimborsare l'intera posta comunale ai nuclei familiari con almeno 4 figli minori a carico, previa richiesta di inoltrare all'ufficio tributi entro il 31 dell'anno successivo. Quindi si può fare la richiesta anche pretesa. Prego, consigliere Archetti.
Specificare solo una cosa, è invariata perché non può... cioè se parliamo di non può aumentare perché siamo già al massimo, no? Perché lo 0,6% sulla zona IRPEF comunale non può essere aumentato.
Allora andiamo alla votazione.
No, presidente, scusi, come prego. Su questo punto, come Italia dei Valori, noi vogliamo chiarire la posizione.
Consigliere Cannarozzo, Italia dei Valori, prego.
Su questo punto, sull'addizionale, noi avevamo già votato contro, cioè sul raddoppio dell'aliquota, quindi stasera noi, coerentemente con quello che avevamo già espresso, continueremo a votare contro, noi siamo contrari a questa aliquota come altre.
Grazie, consigliere Cannarozzo. Passiamo quindi alla votazione, chi è favorevole? Scusate la votazione, sì, ho visto in ritardo il consigliere Ghezzi per il Partito Democratico, voleva intervenire.
No. Prego. Ho rallentato un po'. No, volevo solo dire che comunque noi apprezziamo questa attenzione alle famiglie numerose, ecco, questo ci tenevo a dirlo, mi sembra che specialmente poi in questi periodi di crisi riteniamo che comunque sia un'attenzione importante alle famiglie numerose, dovrebbe estendersi in generale alle famiglie con figli minori, ecco, perché riteniamo che comunque i figli siano un valore per la società e vadano comunque chi si accolla a questo impegno vada comunque riconosciuto e sostenuto da parte degli enti pubblici, insomma, ecco.
Grazie.
E niente, questo vabbè, anche noi per coerenza con l'impostazione che avevamo negli anni scorsi voteremo comunque contro questo provvedimento.
Grazie consigliere Ghezzi. Passiamo quindi alla votazione del quinto punto.
No, scusi, ma io mi scuso perché
consigliere Campisi, Italia dei Valori.
Sì, no,
prego.
Mi scuso perché non ho potuto partecipare alla riunione dei capigruppo, quindi non ho capito se si può entrare adesso nel merito del punto o lo discutiamo tutti insieme?
No, dall'1 al 6 compreso
facciamo...
si discute punto per punto.
Allora dirò dopo.
Mentre il 7 e l'8 entriamo nella discussione generale del piano triennale del bilancio di previsione.
Ah, quindi posso dire adesso rispetto a questo punto? Sì, ok. No, io volevo intervenire su questo punto per dire che invece a differenza del mio collega Ghezzi, noi consideriamo profondamente ingiusta l'esenzione introdotta dalla Giunta per le famiglie con 4 figli, a prescindere dai loro redditi. Le tasse per noi devono essere legate in maniera progressiva ai redditi, come sta scritto.
C'era proprio una differenza su...
perché la delibera era chiara. No, ne avevamo anche
parlate.
Sì, posso dopo prendere un attimo la parola.
No, no, allora se è stata sì. corretta, se no, è no, stata no, corretta.
Non è scritto, ma è quella.
Non è scritto?
No, nel senso che.
La delibera mi sembrava chiara.
La delibera è chiara come scritta, e quindi, siccome mentre il Ghez interveniva, ho dato un'occhiata, mi sono posto la domanda. Se uno ha un reddito da 1 miliardo.
No, perché anche Berlusconi c'ha 5 figli, non è che non gli dobbiamo far pagare l'IRPEF.
Non solo Berlusconi ha 5 figli, sono anche altri.
Ho capito, per questo è giusto legarlo ai redditi.
Mi sono alzato a chiedere a Cogliati se è previsto un tetto, perché io capisco i 4 figli per chi fa il lavoro dipendente e guadagna, non so, 1500 euro, 1600.
Ma l'avevamo già detto?
Siccome purtroppo io non ho avuto modo, mi è sfuggita nella trascrizione, però l'importante è rimediare. Cioè, dobbiamo mettere un tetto comunque al reddito che uno possiede. O ci attacchiamo all'ISE, perché altrimenti non è corretto. Se uno ha 100 milioni di reddito e non paga l'addizionale, se non è una cosa, no. Ok, allora domani vi presentiamo la proposta con un limite. Al limite, vediamo domani mattina, ok, va bene. No, chiedo scusa, ma però mi sembra corretto che ci siamo accorti.
Grazie signor Sindaco. Consigliere Campisi, va bene, allora così la riproponiamo domani sera completa. Niente, oggi non viene votata, viene accantonata. Passiamo allora al punto successivo, al sesto.
Presidente, scusi. Mi ha dato la parola.
Prego, consigliere Felotti, si per l'indiano.
Vabbè, adesso si è deciso di votare a domani sera, però una considerazione su questo punto, stante le dichiarazioni di Ghezzi, mi fa un po' sorpresa. Mi sembrava che ci fosse stata una delibera che andava in questo senso proprio su richiesta del gruppo del Partito Democratico. Ieri sera in conferenza del Capigruppo si è parlato di questo. Adesso mi sorprende il tuo annunciato voto contrario. Allora a questo punto dico, lo sforzo. Ghezzi ha dichiarato un attimo fa che la delibera dell'aliquota dell'addizionale sono contrari. Dico bene? Ho capito bene? Allora questo, posso esprimere la mia perplessità, mi sorprende, mi meraviglia che nonostante lo sforzo fatto proprio su richiesta del Partito Democratico, oggi fatto questo sforzo ci si vota comunque contro. Io propongo, visto che la delibera andiamo domani sera, di annullare questa delibera, di lasciare aliquota 6 per 1000 uguale per tutti, punto e basta, perché avere la sensibilità di cogliere queste osservazioni e poi vederle vanificate in un voto contrario mi sembra una presa in giro.
Consigliere Ghezzi,
ieri sera ho chiesto dei chiarimenti in conferenza dei capigruppo, non è che la sostanza è che noi non diciamo che il bilancio è un bilancio criminale, diremo che apprezzeremo altre cose, ma non è detto che sto dicendo che noi non siamo così tonti da dire che questo bilancio è da buttare via. Ci saranno alcune cose positive, ma non è detto che se ci sono alcune cose positive noi dobbiamo votare a favore. E questo lo volevo sottolineare. Ieri sera avevo semplicemente chiesto delle informazioni perché avevo sentito delle voci, solo che nessuno era stato in grado di spiegarmi che cosa era stato poi deciso in definitiva. Sulla questione del tetto di reddito a me risultava che c'erano, va meno, ho chiesto a qualcuno, mi hanno detto che c'era un tetto di reddito. Questo per rispondere a Campisi, e volevo dire anche a Campisi che la Costituzione parla, che dice che le famiglie numerose vanno aiutate, per cui non lo so, poi ognuno fa come vuole. Il discorso del reddito, lo so, questo è una mia mancanza, lo ammetto. Comunque vedo che non le legge neanche il sindaco, per cui sono in buona compagnia. Era solo per chiarire, grazie.
Grazie, signore Ghezzi. Quindi verrà riproposto domani il punto 5. Passiamo al punto 6, imposta comunale immobili, determinazione aliquota e detrazione l'anno 2010. Anche qui vengono ribadite le stesse aliquote dell'anno precedente, quindi prego consigliere Binacchi per il Fondazione Comunista, prego.
Solitamente non intervengo
mai o quasi mai, a prescindere dall'ordine del giorno. Lo faccio questa sera perché spesso ci diciamo e riconosciamo anche che il lavoro dipendente risulta oggi nella società attuale essere invisibile. E quindi volevo riprendere un po' la questione dell'informazione data questa sera dei lavoratori dell'ente, che attraverso le loro rappresentanze ci informano dello stato di agitazione, di sciopero rispetto alle questioni aperte con l'amministrazione. Ecco, volevo soltanto dare dignità a questa loro iniziativa, che sicuramente ha delle rivendicazioni che sono all'ordine del giorno. E ci tenevo che quanto richiamato dal consigliere Archetti non fosse espresso in solitudine, e quindi invito anch'io l'amministrazione a rivedere e a svolgere il naturale ruolo di interlocutore rispetto alle rivendicazioni che i lavoratori in ogni luogo manifestano in questo particolare periodo.
Grazie, consigliere Binacchi. Passiamo quindi alla votazione del sesto punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindici a favore, sei contrari, due astenuti. Si vota per l'immediata eseguibilità. Qualcuno è contrario anche all'immediata eseguibilità? Unanimità, grazie. Abbiamo ora il settimo e l'ottavo punto, programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 ed elenco annuale 2010. All'ottavo punto, esame e approvazione bilancio di previsione 2010, bilancio pluriennale 2010-2012 e relazione previsionale programmatica. A voi consiglieri. I tempi della discussione, sapete che per il bilancio sono 10 minuti, qualche minuto in più visto che trattiamo due punti congiuntamente, quindi a voi la parola. Nessuno prende parola, passiamo agli emendamenti, lo diamo per trattato. Consiglieri, passo agli emendamenti. Punto 7, punto 8, nessuno interviene, quindi passiamo alla... No, dopo le discussioni cercheremo di fare gli emendamenti. Allora, sono stati presentati 7 emendamenti dei gruppi consigliari la sinistra, Rifondazione Comunista, Partito Democratico, Italia dei Valori. Il primo emendamento, il numero 1, scuole sicure e adeguate alla normativa. Nessuno dei gruppi di maggioranza lo illustra? Ma allora, ieri sera, allora,
No, anche l'anno scorso, se vi ricordate, gli emendamenti sono stati discussi nella seconda serata, anche perché c'erano stati degli emendamenti non ammissibili, non ammessi, e quindi si era... Per noi va benissimo. No, no, ma ieri sera in effetti nella conferenza dei capigruppo si era detto che da regolamento andrebbero prima discussi gli emendamenti, da regolamento, però iniziamo e... Quindi allora passiamo gli emendamenti e poi faremo le discussioni. Va benissimo. No, no, no. Già ieri sera i vostri capigruppi ieri sera avevano preso una decisione. Non... Vado al regolamento del Consiglio Comunale così. Allora, primo emendamento, chi lo illustra? Altrimenti io lo leggo e poi la Giunta darà delle risposte. Allora, scuole sicure adeguate alla normativa. Si propongono le seguenti variazioni riguardanti le modalità di finanziamento. Intervento 2040-201, lavori di manutenzione scuole elementari Via Fratelli Cervi per euro 290.000, da finanziare con entrati dalle opere di urbanizzazione. Intervento 2040-201, lavori di manutenzione scuola materna Via Giotto per euro 100.000, da finanziare con entrate da opere di urbanizzazione. Intervento 2040-201, lavori di manutenzione, scuola elementare palestra Via Giotto, per euro 200.000, da finanziare con entrate da oneri di urbanizzazione. Intervento 2080-101, riqualificazione Via Lombardia per 200.000 euro, da finanziare con entrate da vendita diritti di superficie. Intervento 2080-101, riqualificazione viaria, via dei Mille, per euro 290.000, da finanziare con entrate da vendita diritti di superficie. Intervento 2080-105, segnaletica stradale, per euro 100.000, da finanziare con entrate da vendita diritti di superficie. Si propone di ridurre l'entrata derivante dalla vendita dei diritti di superficie per euro 300.000. con la seguente copertura: minore spesa sull'intervento 2080-101, riqualificazione via dei Mille per euro 300.000, anno 2010. Sotto c'è scritto: numerosissime sono le scuole che necessitano di interventi di manutenzione. Il senso della proposta di emendamento è quello di aumentare il numero degli interventi in questo importante settore su risorse provenienti da entrate già certe, quali sono quelle delle opere di urbanizzazione rispetto a quelle che si prevedono di introitare dalla vendita di diritti di superficie. Prego, consigliere Archetti per il Partito Democratico.
Sì, buonasera. Allora, volevo provare a, voglio dire, a dare una spiegazione, anche perché il punto sembra molto tecnico in realtà, perché lo è, però evidentemente contiene dentro in vista dei principi di, diciamo, di grande importanza anche sotto profilo politico. È vero che per noi la scuola è soprattutto cultura, istruzione, conoscenza, formazione, però è vero anche che non si può pensare di avere di sviluppare queste azioni in luoghi poco dignitosi o in luoghi, diciamo, che sono le scuole, sono le aule, sono le palestre, sono gli atri dove i bambini, i ragazzi eccetera in qualche modo passano gran parte del loro tempo. E per noi è centrale un intervento mirato a, diciamo, risistemare scuole che all'imbiate, soprattutto molte di queste sono scuole che hanno dovuto sì, c'è un po' di rumore di fondo, che hanno dovuto in qualche modo risolvere emergenze degli anni 70, degli anni 60 e 70, con la grossa immigrazione soprattutto dal sud Italia, ma anche dall'est, dalla zona, dal nord-est, e ci si è trovati spesso a dover velocemente istruire, costruire, realizzare strutture che dopo tutti questi anni in qualche modo, insomma, dei problemi ce li hanno. Il tentativo che si è fatto in questo emendamento È soprattutto quello, ed è questa la forza che ha il bilancio in qualche modo, è giusto anche riuscire a spiegarlo, e cioè riuscire a finanziare questi interventi con delle entrate più certe di quelle con cui in qualche modo sono state finanziate nella previsione di bilancio. Vale a dire, soprattutto riuscire a finanziare questi interventi, cioè gli interventi sulla manutenzione delle scuole, con oneri di urbanizzazione che si ritiene essere sicuramente più, diciamo, più garantiti rispetto invece alle risorse, alle entrate di trasformazione da diritti di superficie a diritti di proprietà. Questo un po' è, diciamo, l'aspetto centrale dell'emendamento. Vorrei specificare, non so se è stato fatto, che gli emendamenti vengono presentati dai gruppi consigliari di Sinistra, Rifondazione Comunista, Partito Democratico e Italia dei Valori insieme.
Sì, l'avevo detto, grazie. No, prego, ci mancherebbe altro. Parere del signor Sindaco. Parere, perché poi vanno votati uno per uno. Forse devo rispondere uno per uno.
Allora, per quanto riguarda l'emendamento che è stato proposto, credo che sugli emendamenti valga più il commento che la risposta sì, ma io cerco di rispondere, poi valutate voi la correttezza. Credo che, essendo un emendamento corposo rispetto a qualcun altro che magari può essere un semplice sì o no, ci sia una motivazione di carattere più politico, che al di là dei valori che sono stati messi. Però innanzitutto devo dirvi, colgo l'occasione con il vostro emendamento, dove fate emergere una difficoltà che ci sono le scuole italiane, non solo la scuola inglese, l'esigenza di intervenire da un punto di vista economico sulla sicurezza delle scuole, perché ritengo che oggi bisogna più che mai intervenire pesantemente, e quanto mi risulta so che la Regione Lombardia, attraverso i contributi statali, nel 2010 arriveranno parecchie risorse per le scuole, a cui noi già ci stiamo preparando per chiedere le risorse, perché una delle grosse preoccupazioni che abbiamo sempre è: ci sono risorse di carattere straordinario, ma bisogna preparare i progetti, e altrimenti quelle risorse è chiaro che arriva prima e porta a casa. Noi stiamo già facendo una serie di progetti per quanto riguarda tutto di mettere in sicurezza nelle nostre scuole, o meglio aumentare la sicurezza nelle scuole. Però volevo darvi un impegno che è stato fatto nel nostro mandato dal 2001 ad oggi. Dal 2000 ad oggi, per quanto riguarda manutenzione straordinaria, quindi i tetti, i vetri, tutto quello che è straordinario, togliamo l'ordinario, che va comunque in un capitolo che è regolarmente impegnativo per i comuni, ma è standardizzato ormai. Noi abbiamo speso dal 2001 al 2009 5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria. Quindi, che cosa vuol dire questo? Più la scuola di Monbello, che è 3 milioni rotti. E basta. Vorrei l'attenzione di parte amministrazione per quanto riguarda la scuola. Come? Parte. E il totale è 8.330.000, togliendo 3.300.000, 3.400.000 che è stato la scuola di Monbello, rimangono 5 milioni. Quindi, come vedete, è stata fatta un grosso sforzo finanziario. E se vi ricordate, circa 3 anni fa, in ogni plesso, all'inizio dell'anno scolastico, avevamo messo addirittura quanto avevamo speso in quel plesso scolastico di manutenzione straordinaria. Questo vuol dire che cosa? Non è che abbiamo sanato tutto quello che è sicurezza nelle scuole, ma è per farvi capire che l'impegno è stato notevolissimo, quindi vuol dire risorse comunali messe a disposizione per la sicurezza nelle scuole. Le esigenze, è chiaro, ce n'è ancora molte. Noi riteniamo che per poter fare un giusto intervento e mettere in sicurezza le scuole, e fare anche le scuole nuove, quella che è in previsione per quanto riguarda la scuola di San Francesco, noi riteniamo che il totale
ammontare delle spese nelle scuole necessita ancora di circa 20 milioni. Con 20 milioni di euro noi le scuole dell'inviato le sistemeremo. È chiaro che qui nasce però un altro discorso che qualcuno deve essere fatto. Noi vogliamo ricordare che l'impegno notevole da parte del Comune è la cosa data, dato dal fatto che abbiamo tante scuole in ogni zona. Quindi questo è il contropeso rispetto a una scelta fatta nel passato di collocare una scuola in ogni quartiere, che ritengo che sia la scelta giusta. Però è ovvio che nel bilancio comunale pesa in modo considerevole rispetto ad altri comuni. Altri comuni non hanno questa spesa forte, una spesa straordinaria, perché hanno la concentrazione di plessi scolastici e quindi di fronte a una proliferazione di plessi scolastici nel nostro territorio è chiaro che la spesa aumenta, non perché le nostre scuole sono peggio delle altre comuni, ma perché abbiamo tanti plessi scolastici, quindi il costo si triplica o si raddoppia o si triplica addirittura. Quindi è chiaro che l'emendamento lo prendo come sollecitazione a continuare nello spirito con cui abbiamo fatto in questi anni, però voglio ricordarvi una cosa: se dovessi accettare l'emendamento così come è concepito, e so benissimo che quando si fa l'emendamento non è facile perché si esprime una volontà politica al di là dei capitoli che si prendono, voglio solo significarvi che se dovessi accettare questo emendamento noi ci troveremmo con alcuni capitoli di spesa che di fronte ad esempio alla riqualificazione di via Montebianco Casati, che è il cuore del paese, vuol dire l'entrata del nostro paese, tra l'investimento che abbiamo previsto di 190.000 euro, tolto lo stanziamento dopo l'emendamento rischieremo di avere 20.000 euro a disposizione, perché capisco che togliere è semplice, però bisogna anche capire dove si toglie. Allora, è possibile riqualificare il centro del paese con 20.000 euro? No. Quindi, l'altra situazione, si parla di intervento in segnaletica stradale, abbiamo 200.000 euro e dimostriamo che pur con 200.000 euro, che sono pochi per la segnaletica del nostro territorio, abbiamo il paese che comunque negli anni scorsi abbiamo sempre cercato di diminuire e ci concentrare proprio a fare il minimo necessario. Se addirittura da 200.000 euro passiamo a 100.000 euro vuol dire che non facciamo neanche gli stop, non facciamo neanche le strisce pedonali. Quindi è un'altra dimostrazione che fare l'emendamento io lo accolgo come sollecitazione, ma non come accettazione del capitolo, perché altrimenti sarebbe ridicolo. Gli faccio un'altra domanda. C'è un intervento di miglioramento a viabilità, abbiamo stanziato 500.000 euro, ne volete togliere 400.000 euro. Se dovesse accettare questo discorso, voglio arrivare al punto dove c'è l'interpellanza, dopo dove chiedete il marciapiede, qualcuno mi deve dire con quale risorse lo facciamo. Perché allora, questo è per significarvi che cosa? Che le risorse sono poche nel nostro bilancio e quelle poche dobbiamo soddisfare il massimo dei servizi e delle esigenze. Queste sono alcune cose evidenti che io ho proprio fatto e ho capito al volo che l'emendamento era per significare l'attenzione che c'è e continuerà ad esserci proprio per il futuro, anche perché le scuole, i progetti delle scolastici non è che finiranno l'anno prossimo, sarà un progetto continuo di manutenzione straordinaria, perché questa è l'esigenza delle nostre scuole che abbiamo sul territorio. Quello che posso garantirvi è che noi stiamo già lavorando per progettare e partecipare ai bandi che ci saranno in quest'anno ed essere per attingere più risorse possibili dagli enti superiori, dalla regione, dal ministero, dalla scuola. Perché? Perché solo così riusciremo a garantire maggiori risorse alle nostre scuole, altrimenti il rischio è che noi avremo scuole, non sicure, perché non è vero, però non adeguate ai tempi moderni. E io ritengo che il nostro lavoro deve essere quello di aiutarci a trovare sempre più risorse per manutentare le nostre scuole che ne hanno sicuramente bisogno.
Grazie, signor Sindaco. Passiamo al secondo emendamento.
Presidente.
Prego, consigliere Terragno.
Io sono stato molto attento a quanto diceva il Sindaco, però posso rilevare però due questioni. La lista che viene presentata su quel capitolo di spesa, vendita diritti di superficie, sulle scuole ammonta a 2.200.000. l'emendamento è teso non a cancellare le altre spese, ma a spostare da questa spesa, da questa voce di spesa, ad altre, spostando quelle che invece sono sugli oneri di urbanizzazione e cessioni immobili sulla cessione, sulla vendita dei diritti di superficie. Quindi quanto diceva lei, signor Sindaco, non riesco a capirlo. Non è che noi tagliamo delle voci, non è che tagliamo dei progetti, facciamo semplicemente un discorso di, come si può dire, di portare alcune questioni, manutenzione straordinaria delle scuole, da un capitolo ad un altro, e viceversa gli altri vanno sull'altra voce. Non tagliamo progetti, chiediamo invece di spostarli su dei finanziamenti che ci sembrano più sicuri. Tenendo conto, signor Sindaco, che noi siamo costretti a ragionare non su un bilancio che predisponiamo noi, naturalmente, ma su un ordito che voi presentate. E l'unica possibilità per evidenziare o tentare di convincere che alcune opere sono prioritarie rispetto ad altre, senza dire che quelle altre non vanno fatte, perché non va in questo senso quell'emendamento, si dice semplicemente spostiamoli su delle risorse o su dei proventi più sicuri. Questo è il senso dell'emendamento. Ma soprattutto c'è una questione. L'ufficio tecnico, e voi lo riprendete con il bilancio, evidenzia che sulle scuole abbiamo bisogno di una massa di risorse notevoli, 2.200.000. Il tentativo era, no, non riuscivamo a spostare tutta questa massa su altro, perché altrimenti avrebbe voluto dire sì, quello che dice Sino, cancellare dei progetti, ma spostarne alcune, e al completo, vedi ad esempio le scuole di via Giotto, materna, palestra ed elementare. Questo è il senso dell'emendamento, perché riteniamo che alcune cose siano più urgenti di altre e che soffrono nel non essere portati avanti. Guardate che ragioniamo sui vostri dati e anche sulle vostre preoccupazioni, cerchiamo di renderle più, come si può dire, in linea rispetto a una asserita preoccupazione che c'è sulle scuole. Non c'entra niente la questione se abbiamo investito tanto o poco, rimane il fatto che è necessario investire molto e non in alternativa, ma su dei capitoli, su dei proventi che ci sembrano più sicuri, per vostra assicurazione.
Grazie, consigliere.
Mi scusi, Presidente, la questione della vendita dei diritti di superficie, non so quanto abbiamo incassato l'anno scorso, 40-50 mila euro, ma è una situazione, è possibile che con il lavoro fatto l'anno scorso ci sia la possibilità di incassare di più su questa voce, ma sicuramente, visto come è stato l'andamento degli anni precedenti, sicuramente non ci sarà la possibilità di incassare 3 milioni e mezzo. Almeno quest'anno,
Grazie, consigliere Ferragni. Il sindaco, prego.
Per rispondere, allora, quando ho elencato la spesa è per far capire che l'attenzione da parte dell'amministrazione c'è sulla manutenzione straordinaria delle scuole, perché l'emendamento voleva far emergere che prestare attenzione all'esigenza che c'è nella scuola. C'è, è vero, però l'amministrazione in 8 anni ha operato comunque con attenzione. Noi quello che possiamo garantire è che inizieremo il progetto che è già iniziato della scuola di via Torino a San Francesco. Questo lo possiamo garantire. Possiamo garantire che la scuola in via Giotto verrà, la manutenzione straordinaria verrà fatta, quella di via Bellaria e quella di via Cartesio. Queste le possiamo garantire che entro il 2010 verranno fatte. queste che poi siano fatte, onestamente, consigliere Ferragni, con risorse e oneri, con diritti di superficie, questo è perché dobbiamo anche noi mettere delle voci di entrata. Quello che possiamo garantirvi è che questi lavori noi li faremo. Può essere sufficiente, non lo è. Io sono sicuro che è già un grosso risultato arrivare a questo, anche perché dobbiamo programmare anche altre scuole. Se poi nel frattempo riusciamo ad avere risorse straordinarie dagli enti superiori, che in questo momento non sappiamo quantificare perché a mia conoscenza è che arriveranno e non abbiamo previsto entrate straordinarie, chissà quali fossero. È chiaro che noi possiamo aggiungere tranquillamente la sicurezza delle scuole di via Montegeneroso, la sicurezza di altre scuole. Queste le faremo nel momento in cui avremo le notizie necessarie per predigere i bandi e partecipare al bando stesso, anche se vi posso garantire che abbiamo già fatto il progetto proprio per essere pronti a tenere il bando, a presentarlo subito in modo immediato e non aspettare le varie ultime. Noi questo intendiamo fare per il mondo della scuola, che però penso che vada anche nel senso che diceva lei. Al di là dei capitoli, l'importante è che si facciano i lavori. Questo lo posso garantire alle scuole che ho detto prima, e poi verificheremo a fine anno se ciò che ho detto è corrisposto a verità oppure no. Se non sarà corrisposto a verità, vorrei dire che anche le entrate, anche la scuola di Via Torino l'ho messa l'anno scorso, però le entrate degli oneri di urbanizzazione sono state tali da non permettere la costruzione della scuola e abbiamo dovuto dirottare quelle poche risorse per altri settori. Ritengo però che quest'anno, con la cessione delle aree di via dell'artigianato, possiamo ampiamente dire e affermare che la scuola di Torino verrà progettata, se non partirà a fine dicembre, partirà il 1 gennaio, però verrà fatta, insomma. Anche perché abbiamo già iniziato tutto l'iter burocratico, che è quello che in questo momento ci fa perdere più tempo rispetto ai tempi della realizzazione. Cioè, io dall'emendamento cerco sempre di cogliere lo spirito perché si fa. Penso che questo sia lo spirito.
Consigliere Galli, Lega Nord, prego, consigliere.
Sì, grazie Presidente. Veramente avevo chiesto la parola tre o quattro interventi fa, comunque ovviamente adesso. Era semplicemente un appunto sull'ordine dei lavori. Volevo sapere se la conferenza dei capigruppo serve a qualcosa o se non serve, allora tanto vale non convocare i capigruppo, evitiamo di perdere tempo. Perché ieri sera ci siamo trovati, la maggior parte dei capigruppo convocati dal Presidente, avevamo deciso un ordine dei lavori perché questo è il ruolo del Presidente, di stabilire l'ordine dei lavori. Si era stabilito e condiviso da tutti i capigruppo che si sarebbe proceduto in questo senso, prima la discussione sul bilancio e poi gli emendamenti per la discussione e la loro votazione. Invece stasera mi ritrovo tutto capovolto, semplicemente mi sembra che su richiesta del consigliere Archetti si sia poi stravolto tutto. Allora, se la conferenza dei capigruppo serve va bene, se no altrimenti ci troviamo qua, decidiamo all'ultimo minuto. Mi sembra proprio una questione di rispetto verso il Presidente, verso la conferenza e verso anche i dipendenti dell'amministrazione che partecipano e ci assistono. Tutto qui, grazie.
Grazie consigliere Galli a far rilevare questo. Infatti io ho anche il verbale, tutti i capigruppo oggi l'hanno ricevuto. Ieri sera avevamo concordato ben altre cose. Dopo però, se il Presidente qua dice qualcosa di quello che è stato stabilito, il Presidente non va bene, il Presidente fa quello che vuole, oppure il Presidente cambia regolamento a suo piacimento. No? Ieri sera avevamo parlato chiaro, i capigruppo tutti erano d'accordo su come procedere, poi sull'intervento di qualche consigliere, non solo del consigliere Archetti, si è un pochettino cambiato le cose. Poi ovviamente dico di sì per non metterci a litigare, perché altrimenti se mi impongo o quando mi impongo vengono fuori sempre dei problemi, però io ringrazio il consigliere Galli, che è anche capogruppo della Lega Nord, che ieri sera avevamo deciso ben altre cose. Però oramai ci siamo avviati su questa strada, penso che è inutile, ecco. Però è vero, quando si viene alla conferenza di capigruppo, io mi auguro che i capigruppo abbiano poi la forza di dire
a chi fa parte del loro gruppo di come devono andare le cose, perché altrimenti ha ragione lei che dire cosa facciamo fare la conferenza dei capigruppo, e tanto comunque quello che si dice il giorno prima, non un mese prima, il giorno prima, il giorno dopo non vale più. C'era qualche altro intervento sul... perché anche ieri sera per esempio sugli emendamenti avevamo detto proprio molto chiaramente, tutti erano concordi, allora si dà la lettura dell'emendamento, si fa la presentazione, c'è il parere della giunta, del sindaco, è consentito al massimo una replica dal presentatore, in modo che, ma non perché si perde tempo, perché, ma perché mi sembra giusto, no? Cioè viene presentato l'emendamento, viene chiarito lo scopo, il sindaco dà un parere, la giunta dà un parere, è inutile poi ribadirci ancora le cose, anche perché abbiamo poi da discutere al punto 6, al punto 7, al punto 8 l'intero castello sia del piano triennale e del piano e del diciamo della proiezione bilancio di previsione, quindi si però per ogni emendamento poi ne facciamo 10 interventi, cioè non è così che avevamo stabilito. Non so se il signor sindaco aveva già dato il proprio parere. Io vedo acceso il consigliere Mario Terragni alla sinistra, non so cosa. Prego consigliere, no, Terragni, cosa.
Volevo intervenire, però lei ha richiamato alle decisioni di ieri sera. Bene, io mi attengo allora alle decisioni di ieri sera. Che impostazione diamo alla discussione del Consiglio Comunale? Questa è la domanda che vorrei fare adesso al Presidente. No, cosa facciamo? Ritorniamo sui binari a cui ci richiamava la consigliera Galli?
Allora, io prima ho detto che si doveva discutere del punto 7 ottavo, che sono il piano, il programma triennale e l'approvazione dei bilanci previsionali. Nessuno ha preso parola. Dal consigliere Binacchi, giusto? Ha detto perché non parliamo di emendamenti, così pure del consigliere Archetti. Consigliere Archetti.
Cioè, lasciamo stare l'ultima mezz'ora.
Allora,
di che cosa stiamo parlando adesso? Di emendamenti? Oppure
allora,
di
facciamo quanto detto ieri sera, allora. Va bene?
A me va bene.
Allora, benissimo.
Fatto bene la consigliera Galli a richiamarci allora.
Grazie mille. Allora si apre. Allora, il primo emendamento tanto l'abbiamo esaurito. È andato. Allora apriamo la discussione sul punto 7 e sul punto 8. Programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 ed elenco annuale 2010. Punto 8, esame ed approvazione bilancio di previsione 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012 e relazione previsionale programmata. Prego consiglieri.
No, non ritorniamo indietro, se la parola è a me. Se no non ce la caviamo più. Non so, ho io la parola. Per me ho sentito gli interventi anche dell'assessore Vicentini, non lo so.
Consigliere Terragni.
Come si vuole procedere allora? Vicentini proponeva di
no, non è
procedere con gli emendamenti, non so.
Consigliere Terragni, non è vice sindaco Vicentini che dice come procedere. Noi ieri sera abbiamo preso una decisione, poi qui l'abbiamo cambiata, nel senso che nessuno interveniva sul 7 o l'8, si è detto ma perché allora non facciamo prima gli emendamenti, che così almeno lo facciamo successivamente il 7 e l'8.
Allora facciamo la discussione generale sul bilancio e poi procediamo con gli emendamenti?
Questo è quanto è stato definito ieri sera allora, alla conferenza dei capigruppo. Sì. Se si è d'accordo si procede così.
Per me non c'è nessuna difficoltà, anzi mi va bene.
E allora non è
stavo rispondendo a chi mi sembra il consigliere Cannarotti di dire ritorniamo indietro. No, stiamo ritornando indietro, stiamo cominciando dal capo.
Stiamo ritornando a quello che è stato iniziato ieri sera.
Sì, appunto, quello che era stato stabilito ieri sera, anche perché l'intervento del sindaco su quell'emendamento era una risposta, che meritava una, forse una replica, mi sembra anche anche di spiegazione e di approfondimento della, della questione. Va bene, tentiamo di rimettere le cose sul binario giusto, così come era stato deciso ieri. Però prima di fare un intervento sul bilancio in generale, mi sembra che abbiamo a disposizione più dei soliti 10 minuti, giusto? E così era stato deciso in commissione ieri sera, ma non penso di andare molto oltre i 10 minuti, anche perché mi premeva rilevare una questione. Nella commissione bilancio, la penultima, quando è stato presentato il bilancio, quindi ai primi del mese di marzo, è avvenuto questo. È stato presentato il bilancio da parte del dottor Cogliati e alcune cifre sono immediatamente risultate evidenti. 4,5 milioni di mutui, di oneri di urbanizzazione, con cui finanziare una serie di opere. Io chiesi allora quali erano le considerazioni, testuali parole, le considerazioni per cui la Giunta proponeva questi 4,5 milioni di entrate. Il dottor Cogliati rispose che prevedeva che con le concessioni edilizie da rilasciare con sulle aree cedute si poteva calcolare una entrata di 1,5 milioni circa, adesso 1,5 milioni, 1,6 milioni, non ricordo, si è messo a fumare anche Cogliati. Allora voleva solo prendere un po' d'aria. E io chiesi, dopo la risposta di Cogliati e gli altri 3 milioni, Cogliati non rispose, ma ha preso la parola a Vicentini che disse no, che ci potevano essere altre cose. Chiesi, ci saranno altri nuovi piani integrati, nuove lottizzazioni? Rispose che no. La previsione si basava sul trascinamento di cose vecchie. 10 giorni dopo, sulla stampa locale, fu dato l'annuncio che c'erano 2 nuovi piani integrati, in via Battisti e in viale dei Milli, per circa 30.000 metri cubi. Una settimana fa, 10 giorni fa, non ricordo esattamente quando, venne dato da parte della Giunta l'atto di indirizzo su questi piani integrati. È così. Mi sembra di aver letto la comunicazione, che è così. Allora, la cosa che mi sono domandato dopo aver letto l'annuncio sul giornale è: ma è possibile che il vice sindaco Vicentini, nonché assessore al bilancio, non sapesse nulla di questi 2 nuovi piani? E se non sapeva nulla, come ha fatto a compilare il bilancio e fare quel tipo di previsioni, 4,5 milioni? Perché evidentemente la responsabilità di questa proposta la faccio risalire all'assessore della partita. Rimane il fatto che comunque sia andato le cose, le dichiarazioni del vice sindaco non erano in commissione veritiere. E chiedo conferma a tutti i commissari che partecipavano a quella riunione. Lascio ai consiglieri allora ogni considerazione sulla credibilità del vice sindaco, ma non voglio dilungarmi oltre su questa questione. Mi sembra che cercare di ragionare sul bilancio sia molto più importante. Sappiamo benissimo che il vice sindaco, o almeno questo lo percepisco io, non so, ma è opinione, vorrebbe che in fin dei conti quelli dell'opposizione sono un branco di idioti, che non è inutile star lì a perdere molto tempo. Mi sembra però che i ragionamenti sul bilancio sono più importanti. A me sembra di avvertire, ed è una sensazione molto precisa che ho, che intorno al bilancio ci sia una certa stanchezza. Non sto parlando della Giunta evidentemente, nemmeno degli operatori che sono lì a con i conti a fare i conti tutti i giorni, ma con una certa stanchezza. Io penso che da questa stanchezza dobbiamo uscire, da questa atmosfera di stanchezza. Io una volta ho sentito in questo Consiglio Comunale un'espressione che mi sembra molto efficace, mi sembra proprio di averla sentita qui, non mi ricordo più da parte di chi: il bilancio è un bene comune. Credo che sia urgente partire da questa affermazione. Noi possiamo vedere il bilancio in due modi: o come la possibilità da parte delle parti politiche di raggiungere propri obiettivi, oppure invece, e nello stesso tempo, vedere il bilancio appunto come un bene comune. Nella prima ipotesi ci possono essere differenziazioni, ci possono essere scontri, diatribe, polemiche, tutto quello che volete. Nella seconda visione del bilancio, e le due visioni coincidono, esistono tutte e due nel bilancio, è evidente che le differenziazioni, gli scontri, la ricerca di identità di ciascun partito deve essere attenuata, perché c'è un qualcosa che è più importante che non i nostri obiettivi politici, come bilancio. In questo senso ci dobbiamo far guidare il più che possibile da sobrietà, da pensiero verso il futuro, dall'equilibrio su queste cose. I conti devono quadrare, è necessario che quadrino. Ho già detto del primo emendamento, e seguendo appunto questo filone di distinzione tra il bilancio come espressione di volontà politica per raggiungere propri obiettivi, mi sembra che sia che cercherò di seguire il senso degli emendamenti. Il primo ne abbiamo già parlato prima e non voglio ritornarci sopra, se non ribadendo una questione: non si tratta di cancellazione di opere rispetto ad altre opere, si tratta semplicemente di modificare le voci di entrata su cui appoggiare quei progetti. Il sindaco diceva che non v'è dubbio che abbiamo fatto molte cose, eccetera, eccetera. Però io continuo a ribadire con una certa caparbietà: ci sono alcune cose che possono aspettare, altre non possono aspettare. E questo è il caso della manutenzione nelle scuole, perché vedete, non succede mai niente, ma quella volta che succede sono guai. D'altra parte, la massa di richieste che ci sono sulla manutenzione delle scuole è imponente, questo per così come è presentato il bilancio e l'impegno da parte responsabilità, e chiediamo a tutti voi, ed è per questo che vi chiediamo di accettare questo emendamento. C'è qualche altro emendamento di cui non discuterò in termini di dettaglio, ma io penso che le questioni che riguardano i giovani, è il secondo emendamento, quello che qui viene chiamato ritrovare l'inviato a partire dal suo futuro con i giovani. Noi abbiamo fatto moltissimo per gli anziani, abbiamo 5 centri per anziani, tutto bene questo, però non c'è nulla invece per i giovani. con questo emendamento noi intendiamo aprire questa questione qui, nell'ultima commissione bilancio il vice sindaco ci ha informato che nel 2004 l'amministrazione aveva predisposto un progetto su quell'area per casa per i giovani o qualcosa del genere. Mi sembra che se il vice sindaco conferma, va bene, allora forse è il momento buono per tirarlo fuori questo progetto, tirarlo fuori per cercare di avere una possibilità di discussione, di dibattito e di confronto su questa questione. Io penso invece che ci sia una questione che ci frena nel ragionare attorno a progetti di una certa consistenza che riguardano i giovani. Mi domando che cos'è questa cosa che ci frena. Noi nei confronti degli anziani sappiamo tutto, soprattutto sappiamo quello che c'è di ineluttabile nella loro traiettoria. Questo tutto sommato ci pone in una visione di essere coscienti che lì la situazione la possiamo controllare. Sto parlando brutalmente, ma è così, questa è la vita. Non conosciamo invece le traiettorie di vita dei giovani e questo ci crea ansia. Non riusciamo a controllare. Allora forse è questo quello che ci frena. Se non è così, e anche se lo fosse, cerchiamo di non aver paura di queste questioni. Noi abbiamo bisogno di investire, e investire sul futuro vuol dire soprattutto investire sui giovani, sulla loro capacità di protagonismo, sulla loro capacità creativa, sul fargli fare esperienze che siano significative. Se un giorno si farà la storia di questi ultimi 30 anni della politica, certamente una delle responsabilità maggiori delle nostre generazioni, la mia certamente, ma anche quella pressappoco di quasi tutti quelli che ci sono qui, non certo quella della Paola Romeo, per fortuna, no, sarà che per la prima volta le generazioni che vengono dopo di noi si presenteranno davanti a noi come creditrici, perché ci mancheranno. Non abbiamo assicurato loro livelli di istruzione alti, capacità di comunicazione vere, esperienze significative nel campo della formazione e del lavoro. Certo che ci sono moltissimi giovani che invece queste cose le superano, ma solo là dove le famiglie sono economicamente e culturalmente attrezzate, là dove non ci sono, si deve fare solo affidamento sulla capacità e il talento dei giovani e basta, e i risultati possono essere molto inferiori rispetto a quelli che sono possibili. C'è un altro emendamento di cui voglio parlare ed è quello che riguarda l'area di via Cairoli, si parla di parcheggi di via Casale. Ora, la Giunta, noi lo sappiamo, lì ha in essere un progetto anche di edificazione. Non è ufficializzato, ma si sa, lo sanno tutti. O perlomeno è presente in Consiglio Comunale. Noi cerchiamo con questo emendamento di far vedere che è possibile anche un'altra strada, quella di misurare qual è il bisogno e su quel bisogno attivare le nostre potestà, che sono quelle di acquisizione di quell'area. Avremo bisogno di 5.000-6.000 metri quadri perché sia funzionale un parcheggio, perché sia funzionale all'area di via Tobagi, che molte volte è sovraccarica di cose. Bene, ma percorriamo altre strade, non quella di una di un piano integrato o di una possibilità di residenza su quell'area. Quell'area è straordinaria, Noi molte volte vediamo quell'area come, molti di noi vedono quell'area come un vuoto, come un'assenza, come una cosa inutile. E invece è proprio quel prato, è proprio quel vuoto che evidenzia la collina, gli alberi e la bellezza del luogo, e in questo modo diventa sostanza stessa di quella parte della città. Fra qualcuno magari sorriderà di queste affermazioni, ma se fra 15 giorni passate da quella zona vedrete tutte quelle piante che sono fiorite. La fioritura durerà circa una quindicina di giorni, è qualcosa di splendido. Se quell'area, o per opere private, residenza, o per opere pubbliche, verrà riempita, corrispondendo a questa, per cercare di lenire questa ossessione di cui parlavo prima, avremo perso qualcosa di molto, molto bello, e che non ci sarà più. Bello, che è una categoria del pensiero che assolutamente non è degradabile, si può rovinare, si può distruggere, ma come idea non è riducibile e degradabile. Ora voglio prendere il filo del bilancio invece come bene comune. Vediamo un po' qual è lo scenario. Io capisco i consiglieri che hanno urgenza di parlare fra di loro, se però sono così cortesi perlomeno di abbassare la voce, io sarò molto contento. Qual è lo scenario che si presenta davanti al nostro comune, ma anche a tutti gli altri comuni? È notizia di questi giorni che il deficit sul PIL è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, siamo a 5,2. E quindi il tesoro chiede, è notizia di due giorni fa e ribadita ancora oggi dalla stampa, il tesoro chiederà circa 3 miliardi ai comuni e alle province, 2 miliardi alle regioni, quindi tagli. Questo è il primo dato. E tenete conto che queste misure di correzione dovrebbero, secondo la stampa, dovrebbero arrivare in corso d'anno. Forse è già arrivato in comune una circolare, così ne parlava il Corriere della Sera questa mattina, forse è già arrivata una circolare che preannuncia queste cose, non so che tenore avrà, il giornale non ne parla, ma parlerà sicuramente di queste questioni. Quindi lo Stato non solo ha tagliato, ma taglierà e nello stesso tempo dilaziona i trasferimenti sempre più nel tempo, costringendoci a delle anticipazioni di cassa molto, molto onerose. Allora lasciamo stare tutte le considerazioni e le polemiche su questo stato delle cose. Su una cosa possiamo però concordare: questa situazione si abbatterà sul comune di Vigliate, sul bilancio del nostro comune, che presenta debolezze che già in passato abbiamo messo in evidenza e che offre molte meno possibilità di resistenza che non altri comuni vicini a noi e paragonabili al nostro per dimensione. Andiamo avanti tanto per dare qualche ulteriore elemento. L'addizionale IRPEF nel 1999 era lo 0,2, attualmente è lo 0,6 e ci apprestiamo a confermarlo, lo 0,6. Quindi è più che raddoppiata nel giro di 10 anni ed è una delle più alte in tutta la provincia. Mi domando, è possibile aumentarla ancora quando i dati del Ministero dicono che i redditi del nostro comune sono tra i più bassi, se non il più basso della provincia? La TASU è aumentato in 3 anni del 12%. Anche qui è possibile aumentare qualcosa? È chiaro che le mie sono domande retoriche, non sono inviti a farlo. Qualcuno spera nel federalismo, ma se siete convinti che il federalismo fiscale riuscirà nel nostro paese, non so che altri voi, io non ci credo. anche perché si basa su una questione che è la responsabilità. Io non ho mai visto in tutti questi anni trattare con responsabilità, che da parte di tutti i comuni ci sia uguale senso di responsabilità. Si parla tanto di riforme, Presidente, mi sto avviando alla fine, ve lo assicuro. Si parla tanto di riforme, ma si tratta sempre di cose che attengono ai rapporti tra le varie istituzioni, rapporti tra gli organi dello Stato, e non si parla mai delle connessioni tra la conformazione di queste istituzioni, le connessioni e questa conformazione come impatta sulla spesa pubblica. Il problema è questo. Abbiamo miriadi di comuni, province, insomma, di centri di spesa. Se la riforma non andrà a intaccare questo sistema, cioè non verranno ridotti i centri di spesa, l'unica cosa che potrà fare un ministro, uno qualsiasi, di destra o di sinistra, sarà soltanto quello di congelare la situazione, come sta facendo Tremonti adesso, per cercare di salvare il più che possibile la questione finanziaria del nostro paese, anche se però sarebbe necessario domandarsi una cosa: ma quando è che finalmente questo paese, per giustizia oltre che per esigenza del bilancio, si comincerà a tassare la rendita? Allora che fare? Ci sono margini di risparmio contenendo ulteriormente il personale, forse ci sono margini per introdurre economie e più sobrietà, non lo so. Ricordo che la bolletta Enel si aggira sul 1 milione di euro, abbiamo più volte indicato la strada di investire in lavori che ci permettono un maggior risparmio, almeno su questa questione. A proposito, i lavori che si dovevano fare con le risorse provenienti dall'ex ACNA, a che punto sono? Lì erano previsti 2 milioni e 200 mila sulla questione amianto e pannelli fotovoltaici. Io non so, per quello che mi risulta forse è stato speso su questa partita 600-700 mila euro, se mi sbaglio qualcuno mi potrà correggere. Perché non si studia la possibilità di mettere a gara finalmente la raccolta della pezza urbana? Forse lì riusciremo a risparmiare qualcosa, o perlomeno cominciamo a studiarla o vediamo se è possibile qualcosa. Non vedo in bilancio se non poche migliaia di euro per quanto riguarda la fognatura. Mi è stato risposto, adesso non è più competenza nostra, ma è competenza di questo ente che si è assunto l'onere per quanto riguarda la fognatura, l'acqua e quant'altro. Ma allora mi domando, visto che noi abbiamo anche qui delle urgenze, ricordo uno studio che è stato commissionato dalla giunta precedente a questa, che è stato portato in porto da questa amministrazione, che parlava di almeno 1,8 milioni circa di interventi per sistemare tratti di fognatura, non rifarla nuova, ma sistemarla. Se è così, se è competenza di altri, perché il bilancio non è stato corredato anche dai programmi da parte di questo ente? Sarebbe stato interessante valutarle la cosa rispetto ai nostri problemi di fognatura. Chiudo davvero, Presidente, e in questo modo: noi abbiamo poveri uffici, non voglio citarli, sì certo con molta esperienza e anche con professionalità, ma esigui, che funzionano anche, non voglio passare per quello che dà la croce agli uffici. Ma io vorrei sapere perché tutti i comuni, il comune di Limbiate, il comune di Varedo, Povisio, eccetera, deve avere un ufficio tecnico, un ufficio urbanistica, un ufficio porto, e tutti i comuni che ripetono questa cosa qui. È chiaro che lì si frantuma il tutto, non si ha una visione globale. Una volta i comuni avevano la capacità di fare politica estera, come qualcuno ha definito le capacità dei comuni di mettersi in contatto con altri per risolvere problemi in comune. Ricordo, qui c'è Zaccaria, ricorderà benissimo le vicende per formare il consorzio per l'inceneritore, il consorzio per formare il parco delle Groane. E ne cito soltanto due, ma una volta questa capacità i comuni ce l'avevano. Adesso invece si è preso alla lettera la definizione del comune. I costituzionalisti definiscono un ente autarchico, cioè che non ha una capacità di legiferare ma solo di regolamentare. Ma qui è diventato proprio il confine come una barriera. Noi tutti dentro in questi comuni, non mi riferisco al comune dell'Inviato, ma un po' tutti fanno così. Vedi ad esempio le vicende della SNIA Viscosa a Varedo, dove non si può certamente interferire con quelli del comune di Varedo. Ma questa frantumazione ci porta ad avere uffici poveri o non comunque adeguati alle esigenze. Se voi andate all'ufficio anagrafi, ci sono lì delle persone splendide, molto brave, molte cose, ma se voi chiedete, ditemi quanti sono i laureati o i diplomati, non ve lo sanno dire, perché tutto è congegnato sulle esigenze dell'Istat. Allora quello che invito è uscire dalla repubblichetta piccola di Limbiano e vedere se riusciamo, interpellando magari anche gli enti sovraordinati al nostro, tipo la provincia, tipo la regione, perché metti in piedi un qualcosa che vada al di là dell'identità politica, territoriale, eccetera, eccetera, e tutta questa cultura che c'è stata sui comuni, eccetera. Ma che li metta in rete, che li metta a far funzionare meglio. Io sono convinto che su questo potremmo anche risparmiare. Avremmo magari per certi comparti o per certi ambiti territoriali un solo ragioniere capo, un solo capo urbanistica, un solo capo, eccetera, e avere la possibilità anche di consolidarne le professionalità e sicuramente avere anche dei risparmi. Non ho visto stasera il consigliere La Verde, però sarebbe stato magari per questo una notazione per la sua attività di consigliere provinciale, questa provincia che si presenta come efficiente, che lavora, eccetera, eccetera, in un territorio che lavora e che vuole essere efficiente. Questa forse è una delle priorità maggiori. È una questione anche di bilancio.
Grazie consigliere Terragni. La parola al vice sindaco Vicentini per una risposta immediata. Prego. Poi la richiamo che era la prima in nota. Prego.
Come stai? Funziona? Finalmente. Allora, il consigliere Terragni ha fatto alcuni apprezzamenti sull'assessore al bilancio che risponde. È singolare che un ex amministratore, forse troppo ex, non si ricordi, non sappia che i progetti hanno lunghe gestazioni e vengono poi burocratizzati e resi concreti operativamente in un giorno. Quando ho parlato di come avremmo avuto la possibilità di mettere insieme quei 4 milioni a rotti, mi riferivo a tutte opere precedenti, non c'era niente di attuale, tanto che l'elenco di quelle cifre è facilmente recuperabile nel lavoro della zona artigianale, 1.800.000 euro, nel PL presentato in via dei Mille, ma attenzione, è un PL che risale, cioè il problema di via dei Mille, al 2006, e il terzo è invece l'edificio e il calzificio di via
Battisti, che risale solo due anni prima, che poi sia stato formalizzato il giorno prima, per un ex amministratore dovrebbe essere scontato, per cui vi prego di prendere nota di come stanno le cose. Per quanto riguarda poi l'idea degli altri degli idioti, è singolare. Io spero che sia un'opinione assolutamente personale, perché il mio rispetto verso chiunque e con chiunque ho a che fare non è messo in discussione dalla sua affermazione. La terza, parlare dei comuni autarchici in questo momento vuol dire confermare di non sapere com'è l'organizzazione di questi territori, non sapere che noi viviamo grazie alle ASL che compiono e i consorzi, le decisioni sostanzialmente sono sempre e comunque fatte su i tavoli tecnici per quanto riguarda la sanità, politici per quanto riguarda i sindaci che si vedono ogni mese quante volte li vedono. L'AS nostra addirittura fa precedere tutte le riunioni dalla riunione dei sindaci, successivamente partecipano evidentemente i nostri tecnici. Questa è la situazione. Poi che un consigliere la consideri peggio di prima o non corrispondente ai bisogni di questo paese è un'opinione. La realtà non è esattamente quella descritta dal consigliere Ferrari. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Vicentini. Allora, aveva chiesto la parola il consigliere Galli, niente, no. Allora c'era il consigliere Campisi che avevamo fatto esprimere. Consigliere Campisi per l'Italia dei Valori, prego.
Grazie. Allora, ci sembra doveroso cominciare il nostro intervento sul bilancio dalla manifestazione bipartisan promossa dall'ANCI per chiedere la revisione del patto di stabilità. Questa mattina infatti a Milano più di 400 sindaci della Lombardia, non so se c'era il nostro, se c'era ha fatto cosa buona, di tutti gli schieramenti, quindi del PDL, della Lega e del centrosinistra, hanno consegnato simbolicamente la fascia tricolore in prefettura per protestare contro i pesanti tagli operati dal governo ai trasferimenti ordinari e al fondo per le politiche sociali, anche lì tagli molto pesanti, e hanno protestato anche contro i 200 milioni di economie in più rispetto al 2008 imposti ai comuni lombardi dal patto di stabilità. A me viene da dire che questo fino adesso è il federalismo realizzato dal governo Berlusconi, ossia ripianare i debiti dei comuni male amministrati al sud tagliando le risorse per i servizi sociali al nord. Catania, docet. Quindi la prima condizione per ridare respiro ai bilanci dei nostri comuni è sicuramente cambiare la politica del governo, cominciando a praticare il federalismo e non soltanto a parlarne in campagna elettorale. Invece di ripianare i debiti del sindaco incapace di Catania, nonché medico personale del Presidente del Consiglio, secondo noi è più giusto premiare gli enti virtuosi e il modo è regionalizzare il patto di stabilità, trasformandolo in un patto territoriale, praticare il federalismo e non parlarne soltanto in campagna elettorale. Ma se il centrodestra soffoca i bilanci dei comuni con i tagli, la giunta di Limbiate, qui mi viene da fare una similitudine ironica se me la permettete, li gonfia con gli steroidi, come certi palestrati che si dopano per esibire muscoli più grossi, ma si tratta di muscoli finti. Ogni anno all'inizio dell'anno l'amministrazione comunale di Limbiate presenta un programma delle opere pubbliche faraonico, 26 milioni di euro l'anno scorso, 21 milioni di euro per il 2010. Ogni anno però alla fine dell'anno l'amministrazione comunale di Limbiate non ha realizzato nemmeno la metà di quanto aveva promesso all'inizio dell'anno. Ogni anno, da anni, nel bilancio del comune di Limbiate compaiono sempre le stesse opere, che puntualmente non vengono mai realizzate. Il recupero dell'ex chiesa di Piazza Solari, la riqualificazione di Viale Lombardia, la realizzazione della nuova scuola di Via Torino, la ristrutturazione del CRAL, la realizzazione del centro culturale in Villa Mella, la realizzazione della nuova strada di collegamento di Via Verdi con la Saronna Monza e così via. Sempre le stesse opere che ogni anno vengono riproposte in bilancio. E quindi la domanda veramente sorge spontanea: hanno il diritto i cittadini di sentirsi presi in giro ogni anno quando viene presentato il bilancio? La domanda ovviamente è retorica. Se poi nel bilancio si cancellano gli investimenti e si riducono le spese correnti rispetto alle previsioni iniziali, come è avvenuto nel 2009, come accadrà anche alla fine del 2010, le responsabilità, oltre che del governo, noi crediamo debbano essere imputate anche alla Giunta, che, come dicevo, ogni anno iscrive in bilancio milioni di entrate che sa bene che non saranno mai accertate, anche perché si preferisce la compensazione spesso degli oneri di urbanizzazione con opere la cui realizzazione poi, tra l'altro, costa alle imprese costruttrici sempre molto meno di quanto avrebbero dovuto corrispondere al Comune. Senza contare che in questo modo si violano anche principi fondamentali in materia di bilancio, quali la veridicità e l'attendibilità delle previsioni. Fatta questa premessa doverosa, non ci resta molto da dire su un bilancio che da anni è sempre lo stesso, illusorio nella parte degli investimenti e ingessato nella parte corrente, se non richiamare alcuni temi sui quali, come Italia dei Valori, ad un anno delle elezioni comunali, fin da ora dichiariamo di volerci impegnare. La sicurezza, per esempio. Il tema della sicurezza, che come partito sentiamo molto, non si può liquidare come fa la Giunta con un fantomatico vigile di quartiere o col nonno amico davanti alle scuole. Noi dell'Italia dei Valori ci impegneremo a tradurre in azioni concrete, cosa che non ha ancora fatto questa Giunta, le novità legislative in tema di sicurezza urbana per contrastare con efficacia le situazioni di degrado urbano che sono presenti in certe zone della città. E ci impegneremo a potenziare l'organico del corpo della polizia locale, assumendo nuovi agenti da impiegare sul territorio. Se teniamo presente che abbiamo in organico 21 agenti e che il rapporto agenti-abitanti indicato dalla Regione Lombardia, se non è cambiato, se non ricordo male, come parametro minimo da rispettare è un agente ogni 1000 abitanti, capirete che non si può fare sicurezza solo con i nonni vigili. Sull'addizionale IRPEF, ho già detto prima, abbiamo accolto con favore la precisazione del sindaco, ma ribadiamo il concetto che vale comunque: le tasse devono essere legate in maniera progressiva ai redditi, come sta scritto nella Costituzione. Riteniamo ingiusto, l'avevamo già detto negli anni passati, una sola aliquota per tutti i redditi, quindi un'aliquota fissa dello 0,6 per tutti i redditi. Ecco perché noi, e la legge lo permette, lo avevamo già chiesto in passato, come Italia dei Valori ci impegneremo ad introdurre una modulazione dell'aliquota, aliquote diversificate a seconda delle fasce di reddito. L'Italia dei Valori dice no all'ennesimo aumento delle tariffe della tassa rifiuti, il terzo, il quarto di questa giunta in 8 anni. Qualcuno ci deve spiegare, lo diceva già Mario Terragni, e lo deve spiegare anche ai cittadini soprattutto, se A e B, adesso Gelsia, ha avuto un risultato di gestione nel 2008 di 3 milioni e mezzo di euro, come si evince dal rendiconto di consorzi e società che ci avete inviato, perché, la domanda è, perché ogni anno dobbiamo pagare di più. L'anno scorso il sindaco si era impegnato a convocare un tavolo che avrebbe coinvolto tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, per andare a parlare con Gessi e per verificare ipotesi diverse e forme diverse di gestione di questo servizio. Non è stato fatto, ci risulta. Villamella non è più adeguata per ospitare la biblioteca. Secondo noi non basta neanche un ampliamento. Occorre pensare ad uno spazio nuovo e più funzionale per un vero polo culturale, come la nuova biblioteca di Paderno Dugnano, per esempio, che vi invito a visitare, un'opera pubblica davvero bellissima dell'architetto Aulenti, ottenuta tra l'altro a scomputo oneri da un operatore privato, mica come qui a Limbiate, che ci facciamo scomputare gli oneri solo per rotonde e parcheggi, che poi ce li fanno anche male e valgono meno di quanto ci fanno credere. Qualcuno scriveva: fondare biblioteche è come costruire granai pubblici, e Dio solo sa di quanto Limbiate avrebbe bisogno di simili granai per il suo sviluppo sociale e culturale. Un altro granaio è quello che viene proposto con il secondo dei nostri emendamenti in questo senso. I servizi educativi. Per noi sarà prioritario migliorarli e sostenere le famiglie nel corso della carriera scolastica dei nostri figli.
cosa che si fa poco oggi. Ecco perché, relativamente al servizio di refezione scolastica, noi diciamo che ci impegneremo e bisogna impegnarsi a migliorare la qualità, la gradibilità dei pasti allo stesso costo per le famiglie, perché attualmente il servizio è insoddisfacente. Ci impegneremo a rendere gratuito il trasporto scolastico e il servizio di pre e post scuola sotto una certa soglia ISE. Ci impegneremo ad aumentare i contributi alle scuole, sempre più strozzate dai tagli di Tremonti e Gelmini, per spese necessarie al loro funzionamento, per le uscite didattiche degli alunni, per il finanziamento dei progetti didattici. Oggi il Comune dà una miseria per queste attività, sono superiori i contributi volontari dei genitori che i fondi trasferiti dal Comune. Non è giusto, sono scuole pubbliche e devono funzionare con i soldi della collettività. L'Italia dei Valori si impegna altresì a finanziare serie azioni di prevenzione già a partire dalle scuole elementari se necessario, perché il livello di età si sta sempre più abbassando, contro l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcol e la dipendenza da gioco e da internet sempre più dilaganti tra i giovani. Alcuni cenni critici li vogliamo fare anche al programma degli incarichi e delle consulenze per il 2010, che riteniamo troppo oneroso. 200.000 euro di consulenze per la redazione del PGT. Da quanti anni è stato avviato il procedimento per la redazione del PGT? Quante consulenze dobbiamo pagare prima che questo PGT veda la luce in questo comune? Che cosa si sta aspettando? Non si fa il PGT perché così si ha la possibilità di portare avanti i piani integrati di intervento. Sono troppi soldi. 90.000 euro di incarico per la direzione del teatro. L'avevamo già detto e comincia a delinearsi quello che potrebbe diventare il teatro, un buco per il bilancio. Avevamo già detto della scarsa lungimiranza di questa amministrazione nel non prevedere prima una forma di gestione diversa, molto prima che venisse realizzato il teatro, attraverso una fondazione. 35.000 euro di consulenza studio e consulenza per verifica attrezzature ludiche. Boh, che cos'è? Dottor Cogliatti, mi riferisco infine, ed è l'ultimo tema che tratto, all'allegato al bilancio operazioni SWAP, penso che si pronunci così. E perché ci spieghi questo segno, meno 172.000 euro su un contratto derivato stipulato con BNL nel 2002? Sono interessi che dobbiamo pagare noi alla banca, perché se è lo stesso cui fanno riferimento i revisori nella loro relazione, ci sono delle incongruenze rispetto alla relazione dei revisori e poi all'allegato che ci è stato mandato ieri. I revisori infatti, per calcolare l'onere finanziario sul 2010 di questo contratto derivato, si basano su un mark to market, penso che si chiami, al 7 aprile 2008 di meno 44.000 euro per certificare un onere finanziario sul 2010 di 35.000 euro. Ma se il mark to market aggiornato al 31/12/2009 è, come dicevo, di meno 172.000 euro, allora la previsione di spesa per il 2010 credo che sia sbagliata, sarà più alta. A questo proposito, e concludo, già l'anno scorso avevamo denunciato l'uso di questi derivati finanziari da parte del Comune, con tutto quello che si sente poi in televisione, perché dicevamo non si possono scommettere i soldi dei contribuenti in azzardate operazioni finanziarie. Anche la Corte dei Conti, con la delibera 35 del 2009, che qui vogliamo richiamare, aveva contestato al Comune quattro fatti precisi su questi due contratti derivati che sono stati stipulati nel 2002 con la BNL. Aveva contestato quattro fatti precisi. Uno, che l'esecuzione di questi contratti, sono le parole della Corte dei Conti, di questi contratti derivati potrebbe incidere sulla sana gestione finanziaria dell'ente perché hanno natura tipica ed aleatoria e che l'operazione posta in essere dal Comune di Limbiate presenta alcuni profili di criticità in relazione alla regolarità contabile e alla sana gestione finanziaria dell'ente. Due, aveva contestato che non era competenza della Giunta ma del Consiglio Comunale stipulare questi contratti perché impegnano l'attività e le risorse dell'ente per molti anni, ponendo vincoli sull'utilizzo delle risorse future. Tre, aveva contestato che i contratti sono stati conclusi con BNL senza che risulti sia stata eseguita alcuna operazione selettiva ad evidenza pubblica, perché l'utilizzo delle risorse non può essere lasciato alla mera discrezionalità degli amministratori o dei funzionari dell'ente e che questo rappresenta un'irregolarità contabile, diceva la Corte dei Conti. 4. Contestava l'eccessiva durata dei contratti, uno fino al 2016 e uno fino al 2020, perché più è lungo il periodo contrattuale, più possono aumentare i rischi che la curva dei tassi di interesse si modifichi, accentuando la natura aleatoria del contratto. Anche le amministrazioni che verranno dopo di voi dovranno sopportare questa bolla di interessi da pagare alle banche, e non si tratta solamente di atti finanziari speculativi ad alto rischio, bensì di sottrazione di risorse ai servizi pubblici primari. Ecco, la Corte dei Conti concludeva su questo tema invitando il Comune ad assumere ogni eventuale iniziativa necessaria per ricondurre l'operazione al profilo di regolarità contabile e ad informare tempestivamente la sezione dei provvedimenti adottati. Chiudo facendo questa domanda: che cosa è stato risposto in merito rispetto alle sollecitazioni che faceva la Corte dei Conti?
Grazie consigliere Campisi. Posso rispondere? Dottor Fogliatti, se vuole sì dare una risposta immediata.
Allora, per quanto riguarda gli SWOP, non c'è alcun errore per quanto riguarda la relazione dei revisori, perché i revisori hanno quantificato, come l'ho fatto sottoscritto, quanto costerà quello SWOP quest'anno. Quindi pagheremo alla BNL 44, quanto hanno quantificato, insomma, 44.000 euro, mentre il valore di 172.000 euro del mark to mark è il valore di uscita dallo swap, però questa non è l'intenzione dell'amministrazione, quindi quel valore è solo teorico. Gli swap sono di due tipi: il primo, il Comune ha sempre guadagnato, è stato fatto a fronte di tassi di mutui a tasso fisso del 6,50 del 2000, dove il contratto stipulato prevede, e l'abbiamo ottenuto in tutti questi anni e scommetto che lo otterremo fino al 2016, uno sconto dello 0,15. Non è tantissimo, però alla fine il Comune ha risparmiato circa 2 o 3 mila euro per anno. Con questo swap il Comune sarà senz'altro inattivo, e infatti se dovesse uscire subito avremmo una partita positiva. Per l'altro swap è stato stipulato a fronte di mutui a tasso variabile. I mutui a tasso variabile del Comune ammontano a circa 10 milioni di euro. Lo swap trasforma il tasso variabile in tasso fisso, però non è stato fatto su tutto il tasso variabile, ma su una piccola percentuale, il 20-30%, quindi ha racchiuso circa, se vado a memoria, 3 milioni di euro. Ora ne abbiamo già ammortizzato la metà. L'obiettivo di questa operazione è limitare il rischio tassi. Infatti nel 2008, dove i tassi erano saliti e sono saliti al 5%, il Comune ha guadagnato con quell'operazione. Ora il tasso è sceso a meno dell'1%, ovviamente il Comune ci sta perdendo. Però dal punto di vista complessivo dei mutui e dello swap, se i tassi scendono e sono bassi come lo è adesso, il Comune sta risparmiando circa 250.000 euro sui tassi, e dall'altra parte paga 30.000 euro di swap. Se i tassi salgono, il Comune pagherà 300.000 euro in più di tassi di interessi e risparmierà 30.000 euro di swap. Questa era la logica che ci ha spinto a fare quello swap. Certo, a posteriori può anche darsi che quell'operazione non l'avremmo più fatta, però è anche vero che non abbiamo ritenuto di ricorrere ai legali, perché non c'era speculazione dietro questa operazione di swap.
Grazie, dottor Cogliati. Ha chiesto la parola. Consigliere Archetti, grazie.
Due o tre volte ho ripetuto quanto le ho detto prima e non hanno sollevato rilievi o responsabilità né a mio carico né a carico dell'amministrazione.
Grazie, consigliere Archetti per il Partito Democratico. Prego.
Intanto io chiedo scusa se ho tentato di manipolare la serata a mio vantaggio. In realtà faccio sempre così, cerco di cambiare le regole in gioco. Volevo fare un decretino, ma non ci sono riuscito. A parte gli scherzi, no, dicevo, mi è piaciuta, voglio saputo all'inizio questa serata quando Ferdinando Larizza aveva fatto, ricordato con un pezzo di storia, un pezzo della sua storia e della storia anche politica di Limbiate, con un aneddoto anche carino. E io in questi giorni parlavo di bilancio con degli amici, o meglio dei conoscenti più che degli amici, ai quali raccontavo e cercavo di spiegare che cos'è un bilancio. Questo per certi aspetti, quanto dirò, fa capire quanto le persone giustamente anche siano lontane dalla politica e soprattutto dalla politica amministrativa, perché quasi tutti interpretano il bilancio come, voglio dire, l'occasione di fare delle cose, cioè di spendere dei soldi, ma in pochi si occupano dell'elemento anche centrale di capire come i soldi si possono incamerare. Adesso c'è tutto questo discorso sulle riforme, eccetera, staremo a vedere. Parlando con questo ragazzo, quando gli dicevo, dice, ma insomma fammi capire, ma in un anno, in un comune, quanti soldi ci sono a disposizione? E io, senza, mi perdonerà Cogliati, ma senza avere sempre a memoria di quanti sono i soldi, gli dissi, ma circa 50 milioni di euro, insomma poco più poco o meno. E lui mi dice, ma con 50 milioni io ti rivolto la città come un calzino. Allora, ma complessivamente, dici, io con 50 milioni ti rivolto la città come un calzino. Facendo e mettendoci lì poi delle illazioni che a me evidentemente non sono piaciute, che riguardavano la politica però, non evidentemente la città di Limbiate, che sono i soliti temi su ma chissà dove finiscono i soldi, voi, i politici, eccetera, eccetera, che è quello un po', insomma, porta poi le persone ad avere una pessima idea della politica. Certamente c'è una cosa in questo bilancio, ma in tutti i bilanci, quindi deve essere letta in maniera trasversale, che continua a preoccuparmi, mi preoccupava 4 anni fa, mi preoccupa anche adesso. E cioè, vedendo, parlando di entrate sugli investimenti, il 43% delle entrate investimenti sono cessioni di immobili, il 21% oneri di urbanizzazione, quindi leggiamolo anche come pezzi di territorio, in parte se non altro, pezzi di territorio che se ne vanno, e diritti di superficie, che è un'altra, voglio dire, è un altro piccolo gioiellino. Sostanzialmente il bilancio, soprattutto degli investimenti di un comune, si basa su tesoretti, per usare un termine che è stato tanto in voga qualche anno fa, cioè una ricchezza che un'amministrazione, che un comune ha e che deve in qualche modo cedere per riuscire a fare delle opere, che è vero che a loro volta sono un pezzo di ricchezza della città, ma sono opere che normalmente, per ovvi motivi, costano. Ha ragione il sindaco quando dice ci sono un sacco di cose da fare, a chi diamo la priorità? Probabilmente, vuol dire, ognuno cerca di portare acqua al proprio mulino, dai cittadini alle categorie, alle associazioni, eccetera. Ognuno cerca di rendere, anche qui in consiglio comunale, i gruppi, ognuno dice qual è la priorità che bisognerebbe fare. Però a sua volta ha ragione anche Terragni quando sostiene una logica, diciamo, meno pragmatica nella formazione del bilancio, ma nel lavorare anche con un po' più di fantasia, cioè meno ragionieri e magari più ingegneri, nel senso di persone di ingegno. Cioè bisogna ingegnarsi e capire dove andare poi a recuperare le risorse. Terragni qualcuna la proponeva, ne abbiamo parlato anche, non so, me ne viene una in mente, noi spendiamo quasi 1 milione di euro sull'energia elettrica e con i progetti sull'ambiente erano state definite una serie di priorità, per cui serve un'impostazione evidentemente diversa. Le tasse no, perché parlare di tasse in Italia è un grande problema. Prodi aveva tentato di farlo parlando di aumentare le tasse a chi guadagnava più di 100.000 euro all'anno, ma non era possibile farlo, mentre adesso vedo che alcuni sindaci del Bresciano e del Veronese i bambini che non possono pagare il ticket mensa, quelli invece le tasse bisogna fargliele pagare, perché se no non hanno diritto di mangiare. Questa è la logica che si è in questi anni radicata nella nostra nazione. Qual è il punto però centrale di questo mio discorso? Quindi sulla questione delle risorse. Ormai è sempre più avanzante una filosofia, cioè quella che le risorse sono finite, no? Le risorse, non solo quelle economiche, ma anche quelle naturali sono finite. Allora, io credo che serva necessariamente una revisione. Avevano ragione i sindaci oggi ad andare in piazza, ma non per, secondo me, solo e tanto per chiedere una revisione del patto di stabilità, eccetera, perché poi diventa difficile gestire i comuni. In Italia c'è un problema mastodontico, di cui però sembra che non se ne parli più, e che riguarda la questione delle tasse. Il problema mastodontico è l'enorme evasione fiscale che si sta determinando, che c'è, e che questo governo ha affrontato in una maniera, a mio modo di vedere, evidentemente assolutamente inadeguata, con lo scudo fiscale, che ho peraltro scoperto in questi giorni, lo dico anche come notizia, magari qualcuno già lo sapeva, che quel 5% che si paga sulle risorse, sui capitali che non sono stati dichiarati, in realtà vengono applicati esclusivamente ai capitali una volta che vengono dichiarati, non a quelli che rientrano in Italia. Quindi stiamo parlando comunque di risorse che possono rimanere all'estero, basta che vengano dichiarate. Questo in fondo pone anche un problema di liquidità e di risorse che possano entrare nel nostro ordinamento. Quindi, per riepilogare, dicevo, è quanto mai necessario che le amministrazioni comunali, insieme, eccetera, continuino a premere perché ci sia una forte lotta all'evasione fiscale, che possa ridare un po' di respiro ai bilanci comunali.
Grazie, consigliere Racchetti. Consigliere Bruno Rubens, Città Viva, socialisti di Via Tiese. Prego, consigliere.
Io volevo focalizzare la mia attenzione su due questioni. Una già ripresa anche da altri consiglieri, abbastanza vecchia. Io mi ricordo che il primo bilancio a cui ho partecipato, ho sollevato allora la questione della raccolta immondizia. E già allora dissi sostanzialmente che noi con l'AEB prima e la Gelsia poi ci trovavamo in regime di monopolio, nel senso che un'unica società, non verificata nei costi e nelle cose, costringeva noi comunque in ogni bilancio ad avere mai il pareggio e ci costringeva a continui balzelli. Sono passati 5 anni, quindi, di bilancio, questo è l'ultimo di questa amministrazione, e in 5 anni si è continuato con questi balzelli ad aumentare la TARSU, quest'anno ancora il 4%, l'anno scorso ancora pure, però non si è trovata la voglia, la possibilità, non c'è stata la volontà di arrivare a fare quello che chiedevo e che adesso a gran voce altri consiglieri chiedono, che è quello di verificare con altre società questa benedetta raccolta immondizia, quanto costa, quanto ci costa, se è possibile risparmiare. Quindi sicuramente in 5 anni non abbiamo fatto nessuno sforzo per cercare di contenere questa raccolta immondizia e ci siamo basati sul costante aumento, trascinandoci costantemente sempre comunque un debito, nel senso che non siamo arrivati e non arriveremo mai di questo passo al pareggio dei costi. Quindi è inutile che mi ripeto, ormai questa è una litania che ho ripetuto per 5 anni, e quindi prendo atto che non c'è stata questa volontà. L'altra questione sono gli oneri di urbanizzazione. Oneri di urbanizzazione che di fatto stanno a incasso oneri in cambio di nuovo volume che viene messo sul territorio. A prescindere dal fatto che io ritengo che in questi anni di cemento se ne è buttato e se ne è sparso anche troppo, a mio giudizio, sul territorio, e faccio questa considerazione. L'anno scorso, il 2009, sono stati previsti 6 milioni di oneri e ne sono stati incassati 600.000, quindi il 10%. La crisi edilizia, che già l'anno scorso toccava parecchio, quindi la fase costruttiva, non si è ancora affievolita. Io vorrei chiedere, per esempio, nei primi tre mesi di quest'anno quanto abbiamo incassato di oneri di urbanizzazione. E per il 2010 non si intravede un rilancio dell'edilizia. Già lo dissi l'anno scorso, noi ci troviamo con tutti i comuni qui attorno a noi, dalla Brianza, come anche di Milano, eccetera, con un surplus di costruzioni. Quindi, oltre alla crisi tradizionale, la gente che non ha più soldi, i mutui, tutto quanto, eccetera, dobbiamo prima smaltire l'eccedenza, e di eccedenza, credetemi, ce n'è parecchia. Quindi azzardare ancora quest'anno con 4 milioni e mezzo di oneri di urbanizzazione mi sembra ancora un azzardo, anche se è stato spiegato che 1.800.000 entreranno dall'alienazione degli immobili, e questo è un dato che posso sicuramente prenderne atto, e sugli altri milioni di oneri che mancano comincio ad avere dei dubbi. E dubbi che cosa sono? Sicuramente non sono nell'edilizia tradizionale, quindi soprazzi, gli ampliamenti, le cose eccetera, ma ci sono altri piani di lottizzazione, piani integrati. Però qui andiamo in contraddizione con noi stessi, perché tutti i piani integrati a cui abbiamo assistito in questo e abbiamo discusso in questo Consiglio Comunale sono stati tutti piani integrati che sono andati a scomputo di oneri, e la maggior parte non sicuramente favorevoli al comune. Io richiamo un po' la via Corelli, dove a scomputo oneri dovevamo avere delle opere che ancora a distanza di anni, cose eccetera, non sono state realizzate. Potrei andare avanti, potrei citare la Monza Saronno, dove che abbiamo dibattuto qui in quest'aula, dove arriviamo a spostare la Monza Saronno per far fare i parcheggi all'Euronix e poi ci paghiamo anche lo spostamento della strada, quindi vuol dire che lì non incasseremo oneri. Per dire, alla fine siamo in contraddizione con noi stessi: o si cambia registro e quindi i prossimi piani di lottizzazione dovranno essere pagati gli oneri e verranno incamerati, allora potranno anche assomigliare a quelli che vengono previsti. Se si va a scomputo oneri, ditemi voi dov'è che si incassano questi oneri. Grazie.
Grazie, consigliere Rubens. Chiedo la parola al consigliere Ghezzi per il Partito Democratico, prego. C'è acceso.
Io volevo riprendere gli emendamenti che abbiamo come opposizione abbiamo proposto, che sicuramente diciamo che vogliono comunque mostrare una così alcune attenzioni sulle quali volevamo richiamare un po' la politica, il bilancio, la nostra amministrazione. Uno dei punti, vabbè, è già stato detto, è l'investimento sulle scuole. Io ho ascoltato prima quello che diceva il sindaco, diceva abbiamo investito in questi anni 5 milioni di euro per le manutenzioni straordinarie, però se non ricordo male questa amministrazione si vantava di aver investito, se non sbaglio, 100 milioni di euro in questi anni. 5 milioni sono il 5%, è vero che è una cifra considerevole, però credo che sia sia possibile, sia plausibile chiedere un ulteriore sforzo in questo senso. Ci avete detto che, cioè, noi vi abbiamo proposto di modificare le fonti di finanziamento, ma perché abbiamo seguito il vostro ragionamento. Ci avete detto che le priorità nelle opere di investimento le dovevamo andare a individuare in funzione delle fonti di finanziamento. Secondo noi gli introiti dalla cessione dei diritti di superficie è un'entrata che probabilmente è sopravvalutata, l'abbiamo visto lo scorso anno e secondo noi anche quest'anno è stato previsto una cifra che è nettamente superiore a quelle che secondo noi saranno poi gli introiti effettivi, per cui abbiamo seguito un po' quella che è le cose che ci avete detto. E sul discorso anche di aspettare sempre finanziamenti dagli organi superiori, sicuramente quando ci sono dei bandi, c'è questa possibilità, è una buona cosa, però abbiamo anche visto che quando avete intenzione di investire su qualche cosa lo fate senza aspettare i finanziamenti dagli enti superiori. Abbiamo visto che per le fontane del comune appena realizzate qualche anno fa, i soldi per sistemarli li avete trovati subito, per fare l'illuminazione esterna che è costata 108.000 euro, per quello non avete aspettato le fonti di finanziamento degli enti superiori, per cui noi diciamo che sulle scuole bisogna investire e bisogna avere dei tempi certi. Secondo noi non si può più aspettare oltre. Abbiamo fatto anche un ragionamento su quelle che potevano essere gli interventi sul sociale, solo che abbiamo avuto delle difficoltà perché abbiamo visto lo scorso anno che era stato stanziato un fondo di solidarietà che è stato utilizzato solo in parte. Ci siamo domandati il perché, con la crisi che monta, con la gente che perde il posto di lavoro, che fa sempre più fatica a pagare le spese condominiali, le bollette, e queste cose le sentiamo da chi si occupa di sociale, ce le dicono continuamente, non riusciamo a capire per quale motivo sono avanzati i soldi. Forse c'è qualcosa da rivedere nei meccanismi di erogazione di questi finanziamenti, che sono stati decisi da una delibera di giunta, mi pare. Non sappiamo bene, poi c'è una verifica, a noi non risulta, non sappiamo come alla fine come sono stati impiegati questi soldi, a chi sono andati, quali sono i problemi che sono andati a compensare. E da un gruppo di opposizione è stata anche chiesta di fare una verifica, un'indagine sulla povertà. Io mi ricordo che ci eravamo visti con l'assessore ai servizi sociali ancora ai primi di febbraio e mi ricordo che si diceva l'indagine è pronta, convocheremo presto una commissione. La commissione non è stata convocata se non lunedì prossimo, quando il bilancio sarà già approvato. Sarebbe stato interessante poter esaminare prima questa ricerca e questa indagine, in modo da poter così programmare eventualmente degli interventi ad hoc. Purtroppo questa cosa non è stata possibile, perché è stato ritenuto più importante tenersi liberi per la campagna elettorale, che è legittimo, per carità, però forse anche queste cose andavano tenute un attimo presenti. Vabbè, sul parcheggio di via Casati credo che sia un investimento necessario, cioè è lì oramai da anni in quelle condizioni, stiamo vendendo le aree che non ci servono, forse bisogna anche acquistare le aree che ci servono senza per forza doverci fare un piano integrato di intervento. Come diceva giustamente Rubes, c'è in giro tanto invenduto, non si può neanche continuare a costruire perché il comune ha bisogno di incamerare i soldi. Bisogna anche guardare le necessità effettive e non credo che sia questo il momento di incentivare la costruzione massiva di nuovi alloggi. Forse bisogna fare una riflessione anche su questo, magari anche se è molto più complicato intervenire sull'esistente per riqualificare, anche magari per l'efficienza energetica e quant'altro. Un altro segnale che abbiamo voluto dare come opposizione è appunto sui giovani. Noi pensiamo che questo tema sia stato trascurato. Anche qua giustamente l'assessore Vicentini ci ha detto che i progetti ci sono già e sono nel cassetto da anni. Forse è il momento, senza sempre aspettare i finanziamenti dagli enti superiori, di intervenire e di mettere lì i soldi, perché altrimenti alcune cose vengono fatte, altre cose si aspettano sempre i finanziamenti dall'alto. Secondo noi è importante creare degli ambienti anche per i giovani. Qualcuno ha detto ci sono 5 centri anziani, non c'è un centro per le politiche, cioè rivolto ai giovani. Ho sentito che verranno destinati forse gli scantinati del teatro, però non mi sembra una sistemazione adeguata quella di dare degli scantinati. Voglio vedere se a un'associazione anziani gli diamo uno scantinato come sede dell'associazione. Credo che va data anche dignità. È importante anche sede per i giovani, ma anche per le associazioni. Io credo che sia importante che ci sia in questo comune un luogo per le associazioni. Oggi abbiamo le associazioni sparpagliate sul territorio, magari con delle sedi inadeguate come quelle povere associazioni che ci sono qua di fianco alle caldaie della Villa Mella. Credo che dare anche qui dignità, dare un luogo alle associazioni sia una cosa importante e utile anche per migliorare, per rafforzare il tessuto del volontariato. Cioè il fatto che le associazioni abbiano sede in uno stesso luogo, secondo noi è un modo anche per aiutare lo scambio, la conoscenza, la collaborazione tra le varie associazioni. Per noi questa è una cosa importante. Sulla tassa dei rifiuti è già stato detto, l'ennesimo aumento, senza mai andare a vedere il discorso anche qua dell'evasione e un'analisi seria dei costi. Abbiamo visto in tema più generale, abbiamo visto che ci sono 5 milioni a bilancio come anticipazioni di cassa. Questo perché il comune non riesce ad incassare in tempo per le necessità di spesa, non riesce ad incassare in tempo le tasse, tributi, i trasferimenti. Questo anche perché il nostro governo, che è bravo a dare la colpa alle banche, che pure hanno le loro responsabilità, è un governo che è il primo a non pagare o a ritardare continuamente i pagamenti. Li ritarda nei confronti dei fornitori, li ritarda nei confronti degli enti locali. E questo poi, però è facile poi dar la colpa sempre agli altri, perché non si paga, si ritardano i pagamenti e poi magari le aziende falliscono pure. Ci sono anche tanti altri problemi per gli enti locali, abbiamo visto il patto di stabilità, però abbiamo visto che le priorità sono altre. Adesso c'è la grande riforma istituzionale, che il semipresidenzialismo, con il solito dibattito sul sesso degli angeli, però nei problemi singoli, concreti, non si entra mai. Quelli possono sempre aspettare, star lì un attimino in disparte. Adesso c'è il problema del semipresidenzialismo con tutti i vari annessi e connessi. Non si parla però del patto di stabilità che lega le mani agli enti locali, non si parla, come diceva giustamente Archetti, del fatto che qualcuno può spendere impunemente, no, perché tanto Comune di Catania, poi c'è il governo che ripiana, ma forse il federalismo dovrebbe vuol dire responsabilità. Se uno spende vuol dire che deve anche incassare. Se uno spende e non incassa vuol dire che l'anno dopo deve esserci un aumento delle tasse o un taglio della spesa. Oggi non è così, però adesso la priorità, abbiamo visto, che sono le grandi riforme istituzionali. Ho visto l'emendamento, uno degli emendamenti proposti dai gruppi di maggioranza, che parlava di questo elettrodotto da rimuovere, da eliminare. Io volevo capire meglio, visto che è stato spiegato ma in maniera molto sommaria, cioè volevo capire perché il comune deve farsi carico di queste spese. Cioè, qui stiamo parlando di un elettrodotto della Nilstar, se non sbaglio, che è un'installazione privata che praticamente insiste su aree pubbliche e aree private, aree commerciali, aree credo abitative di privati cittadini, abitazioni. Volevo capire meglio per quale motivo il Comune si deve accollare questi 250.000 euro per la rimozione di questo elettrodotto e in che misura è, cioè quant'è la spesa complessiva, perché il Comune deve contribuire, perché deve contribuire in questa misura, cioè dove sta l'interesse pubblico in questa operazione per cui il Comune deve farsi carico, credo, di una parte della spesa, non di tutta, da quello che ho capito. Mi piaceva che qualcuno desse qualche spiegazione in merito. Ultimissima cosa, vabbè, Michelangelo non c'è, a me non piace l'ideologia della famiglia che ultimamente va spesso per la maggiore, sono il primo a essere infastidito, però io credo che, sempre ritornando al tema dei giovani, io credo che ci sia un problema anche di rigenerazione della società. Quando abbiamo un tasso di natalità dell'1,3 figli per donna, io penso che la politica, se è seria, deve porsi il problema, perché o si prova a rispondere a questa che secondo me è una sollecitazione, oppure la società viene lasciata morire, invecchiare e deperire, e quindi deperisce l'economia, deperisce tutto. Quando il governo stanzia i fondi per la rottamazione delle auto, non va a guardare il reddito della persona che acquista l'auto, o quando dà i finanziamenti per l'efficienza energetica, perché ritiene che queste siano delle cose che sono prioritarie, dei valori, come dire, delle priorità sulle quali il pubblico, la politica deve investire. Io credo che anche su questa cosa della natalità dei figli, credo che oggi, magari negli anni 60 forse non era necessario, io credo che oggi la politica debba farsi carico di questa cosa, se ha la vista un po' lunga, anche perché sappiamo benissimo, almeno gli studi dicono che spesso molte donne vorrebbero avere più figli di quelli che poi in realtà mettono al mondo. Per cui credo che vada data una risposta in questo senso, anche perché sappiamo benissimo che i vari indicatori ISE non sono indicativi, perché quando uno mette al mondo dei figli ha un crollo vertiginoso del suo tenore di vita, perché i figli costano. Per cui o aiutiamo e ci facciamo carico di questa cosa, ripeto, senza ideologie, o altrimenti va bene, vuol dire che non riteniamo questa cosa importante. Io credo che sia una cosa importante, poi le modalità si possono discutere, si può confrontarsi, però io credo che questo sia un punto importante e sia una priorità su cui la politica deve dare, a mio modo di vedere, delle risposte. Grazie.
Grazie, consigliere Ghezzi. Nessun altro? Ci sta un altro intervento, chiudiamo così, consiglieri, questa sera è terminata, riprenderemo domani sera a quest'altro punto. Thank you.